Allora, buongiorno a tutti i colleghi consiglieri, al sindaco e alla giunta, agli assessori. Iniziamo la seduta di oggi, 29 novembre. Abbiamo un ordine del giorno, speriamo che ci consenta di limitarci nei tempi, visto che ci sono 12 punti tra i punti amministrativi e tra i punti politici. Non mi pare ci siano richieste di registrazione, quindi possiamo procedere. Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Allora, Fabio Testi, Abdul Ahmed, assente, Patrizia Amadei, Roberto Cesi, Marco Chiessi, Giulia Ferrari, Stefano Giovannini, assente, Samuele Goccini, Pier Vincenzo Mariani, Simone Mora, Fausto Nicolini, Gianluca Nicolini, Dani Anizzoli, Eric Sassi, Giancarlo Setti, Erika Tacchini, Enghiun Irina Zaccarelli, assente. Quindi sono 14 consiglieri presenti, la seduta è valida.
Grazie segretario. Al punto 1, dobbiamo nominare invece gli scrutatori, anche se non sono previsti dei voti, mi pare non ci siano voti, ma comunque nominiamo gli scrutatori, Sassi e Nizzoli e Gianluca Nicolini. Allora, ognuno ha le sue affinità elettive. Abbiamo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, io ne ho una sola. So che è stato distribuito in mail a tutti i consiglieri un prospetto relativamente. Sì. Relativamente alla questione del cinema. Chiaramente questo è una modalità per mettere tutti i consiglieri nelle condizioni di sapere quali sono le prospettive, quali sono un po' le prerogative. L'unica raccomandazione che faccio è relativamente al fatto che sono indicati anche degli importi potenziali che andrebbero trattenuti, diciamo, senza essere diffusi, perché questo potrebbe provocare un'alterazione relativamente al fatto che c'è un'asta pubblica e quindi sapere già quali possono essere gli importi. Porte chiuse, sì. No, ma la mia raccomandazione era collegata al fatto fuori dal Consiglio Comunale, dentro, in tutta la discussione, la faremo. No, la facciamo a porte chiuse, certo, quello non è un problema. Era una raccomandazione anche relativamente alla diffusione dei documenti e a cose di questo genere. No, ma in quel momento lì chiuderemo la partecipazione al pubblico, ok? Quindi io ho finito le mie comunicazioni, chiedo al sindaco se ha delle comunicazioni.
Non ho ulteriori comunicazioni, grazie.
Allora, abbiamo il punto 3, come al solito l'approvazione del verbale. È stato un verbale della seduta precedente piuttosto lungo. Io penso che tutti i consiglieri possano aver letto, se non altro, chi ha fatto il proprio intervento, quindi se ci sono delle osservazioni o delle incorrezioni relativamente a degli errori, io dalla mia parte ho letto il mio testo e onestamente mi sono un po' vergognato come quelli che scoprono la differenza tra come si parla e come si pensa e come si scrive. Per cui se qualcuno vuole intervenire per fare delle correzioni sui propri interventi, se no noi andiamo direttamente alla votazione del verbale e all'approvazione del verbale della seduta precedente. La parola al consigliere Mora.
No, soltanto per dichiarare che mi asterrò, non essendo stato assente alla seduta, quindi non ho elementi per poter dire se è conforme a quanto effettivamente è stato detto. Grazie.
Grazie al consigliere Mora. Ci sono degli altri interventi. Mariani.
Sì, io devo dire che ho gestito 3 interventi. Il primo non lo ritengo effettivamente corrispondente a quello che ho detto, semplicemente perché in genere si fa delle pause, si mettono delle virgole e lì invece la trascrizione risulta continua. Insomma, sul primo ci sono dei problemi. Quindi io posso pure astenermi. Buonanotte. Chiedo però, ove sia possibile, che le trascrizioni vengano date prima di quel giovedì ultimo in cui si possono mantenere gli interventi, sicché uno abbia il tempo di correggerli e non far perdere tempo al Consiglio. Insomma.
Va bene, allora c'è questa richiesta del consigliere Mariani. Dobbiamo anche tenere conto delle tempistiche relative a chi opera rispetto alle registrazioni, perché non sempre è così immediato che si riesca a fare tutto. Forse conviene anche che noi facciamo uno sforzo per essere più intelligibili per chi, perché chiaramente la punteggiatura cambia nell'espressione, ma nel testo scritto può determinare. Io l'ho detto subito, per primo ho fatto degli interventi che onestamente se avessi messo per iscritto avrei fatto in modo diverso. Comunque adesso si valuterà anche, visto che mi pare che sia esternalizzato il servizio di trascrizione, se ci sono delle tempistiche che consentano di fare questo. Dopodiché abbiamo circa una che cosa abbiamo tra l'invio dei documenti e il Consiglio, abbiamo una settimana. Forse può essere che se riusciamo ad anticipare qualcosa, ma se non ci riusciamo chiedo ai consiglieri tutti quanti, almeno per la propria parte, di magari valutare come primo documento quello, in modo da poter mandare delle integrazioni direttamente o delle correzioni, fermo restando che quello che abbiamo dichiarato, che quello che abbiamo detto è quello che abbiamo detto, nel senso che l'interpretazione poi è sempre chiaramente come l'interpretazione stenografica è sempre legata a. Quindi sentiremo dai servizi se c'è la possibilità di anticipare l'invio dei verbali come ha richiesto il consigliere Mariani. Quindi andiamo alla votazione dei verbali della seduta precedente. Favorevoli? Sono favorevoli i consiglieri della maggioranza, il consigliere Setti, il consigliere Cesi, il consigliere Gianluca Nicolini e la consigliera Madei. Si astengono il consigliere Mariani e il consigliere Mora in quanto assente e il consigliere Mariani per quanto ha dichiarato testé. Allora, riprendiamo i lavori. Dopo questa interruzione abbiamo distribuito il materiale, trattiamo adesso il punto 5 all'ordine del giorno, approvazione e convenzione tra i comuni della provincia di Reggio Emilia e la provincia stessa per l'esercizio di un ufficio associato di supporto alle attività connesse all'addendum ai protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica, sottoscritti dai comuni della provincia di Reggio Emilia con la prefettura di Reggio Emilia in data 19 novembre 2015 e 22 giugno 2016, quinquennio 2025-2029. La parola al sindaco Testi.
Sì, allora questa convenzione, questa approvazione, diciamo, di proroga di rinnovo di convenzione con la provincia di Reggio e la provincia stessa per esercizio di un ufficio associato e serve appunto per continuare a dotarci di uno strumento di controllo degli appalti Ne abbiamo discusso nella proposta commissione e direi che appunto un'estensione anche su ambito privato era stata fatta anni fa di questi controlli. Inoltre la settimana scorsa sono andato in prefettura a firmare l'addendum che prevede il badge di controllo nei vari cantieri, come era già in essere a Reggio, e crediamo che appunto questi strumenti possano dare una mano a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose. È chiaro che devono essere migliorati per quanto possibile nel corso degli anni, in modo da rendere gli strumenti snelli e di facile applicazione, ma al tempo stesso credo che siano importanti da ribadire e da mantenere in essere proprio per la loro funzione di tutela della legalità e anche della corretta, diciamo, concorrenza tra aziende sane che appunto lavorano secondo scrupolo e nella correttezza degli atti e aziende invece colluse che appunto bisogna cercare di ostacolare, e con questi strumenti si prova a andare adito a questo tipo di contrasto alle associazioni mafiose. Quindi credo che questo rinnovo vada in questa direzione fino al 29 per dare possibilità appunto all'ufficio di procedere in accordo con l'ufficio della provincia e sviluppare appunto questi protocolli di legalità. Grazie.
Interventi? Gianluca Nicolini.
Premesso che lo dico ai consiglieri di maggioranza, così vi do un insegnamento. Questo credo che sia l'argomento più delicato del Consiglio, perché chi parla in maniera non allineata a quello che è l'indirizzo della prefettura rischia tantissimo, e quindi peserò le parole, non scherzo, nel senso che per esperienza politica diretta sono cose e votazioni molto attenzionate. Quindi io annuncio il mio voto d'astensione, pur avendo detto in commissione chiaramente quali sono le mie titubanze verso questo tipo di strumento. Ovviamente non voterò contro per il motivo che ho appena accennato, perché sembra che votare contro voglia essere eletto politicamente come una sorta di fanalino verde a qualunque forma di illegalità. Credo che tecnicamente questo strumento, così come è stato concepito all'interno del protocollo, di conseguenza questo come estensione di quel protocollo, sia non corretto e crei più problemi che fatti positivi. Vi ho spiegato in commissione, non sto qui a ripetermi, come si può facilmente aggirare gli eventuali problemi che dovessero emergere, e volevo motivare appunto il mio voto d'astensione per queste ragioni. Cioè, restano per me, anche per la mia visione che ho da un punto di vista professionale dell'applicazione del protocollo e di conseguenza anche dell'utilità di questo servizio che è stato concordato col Comune di Reggio come capofila, delle profonde perplessità. Allo stesso tempo voglio riconoscere che come importante e fondamentale qualunque azione che sia svolta per evitare che questa forma di malavita organizzata possa innescarsi, o meglio inserirsi nuovamente all'interno del settore del comparto edile. Grazie.
Grazie al consigliere Nicolini. Ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Setti.
Sì, grazie Presidente. Allora, volevo fare la nostra dichiarazione di voto, e sarà favorevole a questo protocollo, anche se non mancherò di rilevare che i tempi per ottenere delle risposte da parte delle indagini e da parte delle attività per essere inserite in una blacklist oppure whitelist sono troppo lunghi. E queste lungaggini portano proprio a quelle problematiche che il consigliere Nicolini evidenziava, ma che in generale rendono lo strumento non è particolarmente efficace. Però nella nostra provincia, l'ha detto anche il procuratore Paci, l'infiltrazione mafiosa è estremamente radicata, pericolosa. Anche recentemente è stato arrestato un capo mafia e quindi la guardia deve essere assolutamente alta. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cesi.
Sì, io mi asterrò e la cosa che chiedo è se è possibile avere, visto che l'ingegnere Armani ne aveva parlato, il regolamento e il protocollo della regione, quello successivo, perché il primo parlava solo di appalti pubblici. Grazie.
Grazie consigliere Cesi. Consigliere Mariani.
Io vorrei soltanto riferirmi alla discussione precedente in cui è emerso che non c'è sufficiente diffusione di quelli che sono i permessi che nell'ambito di una contrattualistica privata, che comunque è regolata, come è stato detto, da questo provvedimento, non c'è sufficiente acquisizione da parte dei cittadini della necessità di richiedere determinate cose come la white list anche per quelle categorie di cui alla legge regionale, articolo 1,53, una cosa di questo tipo. Insomma. Questo dovrebbe essere assolutamente condiviso di più ed in particolare individuato ove queste cose possono essere recuperate, perché ad esempio si accennava alla difficoltà di questa individuazione nell'ambito di vari portali. È stata accennata anche ad una difficoltà di emissione dei pareri in termini di tempo e questo può coinvolgere degli aspetti che in commissione sono stati individuati come deleteri, perché possono determinare la sospensione di cantieri con tutto quanto è di conseguente. Queste cose qui bisognerebbe comunque superarle, che si dia o non si dia il consenso alla proroga del contratto in essere. Poi lascio la dichiarazione di voto al capogruppo.
Quindi consigliere Mora.
Sì, dichiaro che noi come gruppo condividiamo le istanze presentate anche dal consigliere Nicolini, quindi il nostro voto di astensione sarà in merito a quello. Avevamo parlato in commissione anche di una rendicontazione periodica da poter portare in commissione, quindi ricordo anche, visto che siamo registrati e che andrà a verbale, quindi questa nostra richiesta comunque di vedere una volta la convenzione sarà attiva o sarà insomma per il futuro di vedere una rendicontazione dell'operato e delle risultanze dell'operato di questa commissione. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Consigliere Tacchini.
Velocemente, solo per la dichiarazione di voto, noi voteremo a favore, chiaramente l'attenzione, insomma, lo ha detto chi mi ha preceduta, insomma, ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata è chiaramente assolutamente da attenzionare. Non so se rispondo forse al collega Cesi, ma magari forse no. La legge, la Regione Emilia-Romagna è riferita proprio nella convenzione, nel testo della convenzione viene citata la legge e parla nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata. Non so se era questo il riferimento, non è questo.
Dovete parlare nel microfono se volete darvi risposta.
Era il riferimento che faceva l'ingegnere Armani durante la commissione di questo regolamento, di questo protocollo della regione, che si riferiva solo ad appalti pubblici e non privati, era questa la cosa.
Quindi rispetto chiaramente alle finalità e all'oggetto, insomma, della presente convenzione, noi, il nostro voto sarà favorevole.
Mi pare che siamo in grado di procedere con la votazione. Favorevoli? Sono favorevoli i consiglieri di maggioranza e il consigliere Setti. 9 voti favorevoli. Astenuti? Consigliere Cesi, Gianluca Nicolini, Mora e Amadei. Contrari? Nessuno. Assente Mariani, ma li ho citati per cognome, quindi vi ho citato tutti. No, e per l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli i consiglieri di maggioranza più il consigliere Setti, astenuti consigliere Gianluca Nicolini, Mora, Cesi, Amadei, assente il consigliere Mariani, contrari nessuno. Abbiamo all'ordine del giorno il punto 6, nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga numero 2024/2739-1 per completamento, intervento di restauro e risanamento conservativo in variante al permesso di costruire numero 2009/03170 autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 9 gennaio 2010. La parola al sindaco Testi.
Grazie. Sì, anche questo punto è stato esaminato in commissione e parliamo di quell'immobile al piano terra collocato tra via Santa Maria, via Corso Mazzini e piazza Garibaldi, oggetto già nel 2009 di una variante urbanistica per pubblica utilità, in quanto l'ipotesi era quella di realizzare un insediamento in una struttura di vendita alimentare a servizio centro storico medio-piccola, e appunto all'epoca si era andati in deroga anche perché si andavano a coprire 4 cavedi interni. E l'evento, dopo quell'approvazione di deroga, si è sviluppato solo in piccola parte questo progetto, tant'è che per anni non è potuto partire nulla, e oggi la proprietà ha chiesto appunto una modifica a quel vecchio progetto per realizzare e recuperare appunto questi spazi nel centro di Correggio, rilanciando nuove attività di ristorazione e vendita nell'ambito appunto di cui prima parlavo, proprio nel centro storico di Correggio. Questa è un'occasione per rivitalizzare quell'ambito che appunto in semiabbandono da anni, con tutte le conseguenti problematiche anche di igiene quando un locale viene abbandonato per tanti anni. La deroga va appunto a rivedere le coperture dei cavedi, in un primo tempo appunto vengono annullate, vengono tolte quindi le coperture di 2 dei 4 cavedi, e poi dopo si vedrà con l'evoluzione degli spazi già occupati da un'attività in essere, che appunto alla fine della concessione, se dovesse cessare quel tipo di attività, si andrà a togliere anche la copertura di quei cavedi. Comunque adesso i cavedi che rimangono coperti sono appunto funzionali in attività presente e in progetto, e l'intenzione appunto, il valore appunto di questo progetto è quello di rivitalizzare quest'ambito urbano, e crediamo appunto che sia un'occasione per la nostra comunità di andare avanti e approvare questa deroga e consentire appunto l'intervento edilizio per l'apertura di questi nuovi spazi di ristorazione e di vendita di alimentari. Grazie.
Grazie sindaco Testi. Chi chiede la parola? Il consigliere Mariani.
Non ho sentito tutto quello che ha detto il sindaco, ma allora io ricapitolo brevemente, tanto perché rimanga agli atti, perché c'è anche questo problema. Allora, c'è stata una deroga a suo tempo che concerneva l'interesse pubblico di un centro di vicinato nel centro storico, e questo è il tema. E questo perché, visto l'utenza prevalente, risultava coerente con quella che era la domanda, e coglieva anche l'esigenza di riqualificare di una porzione del centro storico. Poi l'intervento non è proseguito, il permesso di costruire non ha avuto corso completamente. Ora è decaduto, se ben ho capito, il primo permesso, e viene proposto un'istanza di nuovo permesso con caratteristiche diverse dal precedente. L'interesse pubblico non è più relativo all'unico originario centro di vicinato, quindi con quella superficie, ma si legge in convenzione, prevede destinazioni d'uso maggiormente appetibili dal punto di vista commerciale, contribuendo alla riqualificazione dell'ambiente urbano circostante e ad aumentare la capacità attrattiva del centro storico a vantaggio dell'intera comunità correggese. Ecco, questo permesso. Nel merito del nuovo permesso dobbiamo rilevare che non è stato riferito in che modo, nel partito di delibero intendo, lo stesso intervento soddisfi la domanda del centro di vicinato originariamente ritenuto necessario. E devo anche dire ottimamente collocato tra i portici, perché per l'utenza che c'è attualmente, sperando che evidentemente cambi e si ringiovanisca, intendo dire, quella era la porzione più adatta secondo me della città. Di questo l'ordine del giorno doveva relazionare, essendo un fatto connesso alle aspettative di servizio del centro storico e quindi dello sviluppo del centro, in sostanza anche di una visione, di una direzionalità che il Comune intenda esprimere in quella zona. E doveva riferire perché attinente il parere del Consiglio e anche riscontrare, nel caso di parziale soddisfazione dell'esigenza originaria, una proposta alternativa per quell'oggetto nella città. Ma nel merito della proposta, ciò detto, oltre a quanto riferito circa la direzionalità del Comune, circa l'istanza presentata, dobbiamo osservare che rimane comunque prioritario per il centro storico guadagnare spazi riqualificati, vissuti, mantenuti e custoditi. Per il centro storico l'intervento è quindi oggettivamente opportuno e, come si legge nel partito di delibera, rientra nei casi di permesso di costruire individuati dall'articolo 20. Si legge questo nel partito della legge 15 del 13, come sappiamo. E rientra per il primo comma che ne individua la casistica di applicazione, rientra per il secondo comma che riguarda esclusivamente, secondo il PRG, alcune cose che sono le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza dei fabbricati dai confini, accidenti, dei confini, e in questo comma devo però dire che non compaiono, tra le cose possibili, le coperture. Prendiamo quindi atto delle interpretazioni dell'ufficio. Il secondo bis, mi serve per dopo, ammette l'interesse pubblico per le finalità di rigenerazione urbana e di recupero sociale urbano. Il terzo abilita i permessi in deroga per gli interventi di riuso e rigenerazione e in via transitoria gli interventi di riqualificazione urbana. La via transitoria l'abbiamo già trattata nell'aprile scorso. La proposta progettuale, come descritta in convenzione, è volta a conseguire destinazioni d'uso maggiormente appetibili dal punto di vista commerciale, la riqualificazione dell'ambiente urbano circostante e l'aumento della capacità attrattiva a vantaggio dell'intera comunità correggese. Ecco. Per il centro storico l'intervento è quindi oggettivamente da ritenersi opportuno e, per estensione e vantaggio per la città, riteniamo che questo debba essere ritenuto anche per quanti altri in futuro apportino vantaggio alla collettività. Per esempio, la realizzazione di servizi, abitazioni, affitto, social housing, altro carente attualmente, in sostanza che venga anche per essi, secondo quanto riportato dall'articolo 20, vari commi citato. Ai cittadini proponenti gli stessi interventi dovrà quindi essere riconosciuto il carattere di interesse pubblico con il conseguente intervento ai sensi dell'articolo citato. Non si chiede niente di più che di prendere atto di quello che è avvenuto e di quello che è possibile secondo l'articolato che ho detto. Richiediamo quindi una chiara affermazione sulla stensione dell'interpretazione di interesse pubblico alle nuove richieste simili, sopracitate, e delle possibilità relative in deroga conseguenti. In tal caso noi diamo senz'altro l'approvazione a questo ODG, permanendo comunque gli interrogativi sulla capacità dell'intervento proposto di soddisfare l'originario obiettivo, che riteniamo ancora valido e di cui non abbiamo avuto notizia circa il soddisfacimento in tutto o in parte. Evidenziamo, ecco, questo lo dovrei dire al Presidente della Commissione. Evidenziamo infine la necessità che richieste di interventi similari vengano esaustivamente trattate in Commissione. Le modalità di trattazione seguite per questo intervento riteniamo non siano state esaurienti per i pareri che dobbiamo esprimere, che stiamo esprimendo. La Commissione territori, ambiente e necessità per la trattazione di casi simili, soprattutto, che riteniamo verranno incrementati dal PUG, di una più esauriente trattazione degli argomenti per tempi e modi. L'esposizione orale, necessariamente sintetica, vista in commissione recentissimamente, visto il tempo e la rilevanza per più unità che l'intervento coinvolge, la complessità per l'articolazione dell'intervento, la sottoposizione di un'unica tavola, peraltro evidentemente uno stralcio dell'intera documentazione, ma noi abbiamo visto soltanto quello brevemente perché è stata passata sui banchi. Ecco, questa cosa qui ritengo che non abbia potuto consentire, almeno per quanto mi riguarda, a quanti mai interessati dalla problematica una sufficiente comprensione. Quindi in buona sostanza abbiamo dovuto anche individuare o presumere delle cose che non è mai bene, essendo che poi si può equivocare e oltretutto non potere poi più garantire anche alla più vasta cittadinanza gli stessi trattamenti. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mariani. Ci sono altri interventi? Consigliere Nicolini Gianluca.
No, non è che non ce la faccio, è che io sono un abitante del centro storico, ho il mio collegio elettorale in centro storico, prendo le preferenze in centro storico e quindi giustamente intervengo su un tema che riguarda il centro storico. Io dico, viva Dio, che qualcosa si muove. E avevamo all'epoca, c'ero sempre con memoria storica nel 2010 quando fu data questo primo permesso di costruire in deroga per pubblica utilità, la votai a favore, voto a favore molto volentieri oggi di questa ulteriore modifica. Rilevo quello che ho detto in commissione, non credo che la conservazione dei cavedi scoperti sia un valore assoluto così come è stato tratteggiato fino ad oggi dall'attuale piano regolatore, dall'attuale pianificazione. Credo che si possano in determinate condizioni, a determinate richieste di qualità progettuale, quindi di come coprire questi cavedi e non solamente per fare speculazione edilizia, prenderlo in considerazione nel prossimo futuro, perché lo scopo di mantenere vivo, attrattivo, abitato il centro storico della nostra città deve essere una priorità, spero, condivisa da tutti, assoluta. Dicevo prima col mio capogruppo, ho detto, quando chiuse Emore, poi dopo la gestione successiva del genere alimentare di via Santa Maria, che poi oggi è riaperto nuovamente in altra forma, per chi abitava in Borgo Vecchio è stato un problema, perché spesso e volentieri rimaniamo legati a qualche attività che anche per cambio generazionale vanno a chiudere e per alcuni anni rischi e seriamente di non sapere andare a fare la spesa. Uno dice, vabbè, ma ci sono i supermercati. Certo, ma voi prendete persone anziane, persone che vogliono fare una spesa di vicinato veloce, anche chi va a lavorare scende un attimo dall'ufficio e prende anche poche cose per la cena o per il pranzo, avere un negozio vicinato al centro storico è fondamentale. Poi non neghiamolo, le più vetrine sono illuminate, attive e non riempite come in questi anni si è fatto per farle vedere vive, ma con oramai il negozio chiuso, più la città è attrattiva, più è sicura, più rimane qualitativamente vissuta bene, non degradata. Per cui non creiamo balzelli inutili, questo per fare un po' eco era anche un po' una risposta al mio collega Mariani, cioè noi dobbiamo, a mio giudizio, impostare nel futuro la pianificazione urbana per il centro storico sulla parte commerciale dei piani terra, volta, ripeto, non a favorire la speculazione edilizia, che questa nessuno la vuole, ma al recupero funzionale il più possibile laddove c'è la possibilità di farlo. Togliamo qualunque forma di blocco, resistenza, anche ad esempio unire più unità di immobili differenti, era un altro tema che c'era in passato, Martina lo conosce non come assessore bilancio ma per il mestiere che fa, quindi è una questione tecnica anche sua, cioè aiutiamo chi vuole investire commercialmente nel centro storico a farlo. E questo vale per il centro storico Correggio, vale per altre zone commerciali anche frazionali, laddove ci possono essere situazioni analoghe. È chiaro che non ci sono fuori dal centro storico di Correggio situazioni urbanistiche similari. Prato, che è la frazione più grande, non ha un addensato storico urbano tale per cui ci sia questo tipo di attenzione e di necessità. Però il tema è che dobbiamo mantenere le vetrine illuminate. Per farlo non dobbiamo più avere la scusa di dire non è possibile perché la regola non ce lo consente. Quello nel 2010 fu un tentativo, poi mai partorito, di dare vitalità al centro storico. Questo sembra che sia invece la volta buona per recuperare anche quella parte. Io ripeto, nell'accordo che è stato trattato cioè quella di scoprire il caveglio che attualmente è utilizzato i due caveggi attualmente utilizzati dal ristorante. Da parte mia l'unica cosa che posso dire è la bruttezza della struttura che è stata fatta in policarbonato realizzata, ma io manterrei quella piazza commerciale come spazio come oggi. Non vedo un danno architettonico storico a quelle strutture. Le strutture vengono degradate dall'abbandono o viceversa da un intervento invasivo che non rispetta quelle che sono le murature storiche, i solai antichi e anche i segni del passato, ma non perché dentro ci inventiamo una nuova forma di abitarle. Questo deve essere, e spero che nel dialogo che continuerà e che avverrà sempre più anche col PUG ci sia questa attenzione, perché è fondamentale mantenere aperto e vivo il nostro centro. Grazie.
Grazie al consigliere architetto Nicolini. Consigliere Setti.
Sì, solamente una dichiarazione di voto che sarà favorevole. Tra l'altro nel nostro programma elettorale c'era proprio l'inserimento di un supermercato in centro storico piccolo, e questo va in questa direzione e serve proprio per migliorare la vivibilità di coloro che vivono in centro e hanno bisogno di approvvigionarsi di alimenti, e poi dopo anche che comporta sicuramente la rivitalizzazione di quello che è il cuore della nostra città, che è sempre più a rischio. Vediamo anche a Reggio, anche in tante altre cittadine, che i centri storici stanno soffrendo proprio perché il commercio si sta trasformando, quindi è una cosa che dobbiamo assolutamente perseguire. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Il segretario ha visto che è entrato il consigliere Giovannini alle 5:30. Non vedo altri interventi. Il sindaco chiede la parola.
Sì, apprezzo appunto la condivisione della proposta anche da parte dell'opposizione e confermo che c'è la volontà nel nuovo strumento urbanistico di semplificare e rendere più elastiche, diciamo, le norme, visto che in questi anni, partite appunto col PRG degli inizi anni 2000, avevano un obiettivo, quello di preservare un tessuto architettonico di un certo rilievo, però dopo hanno avuto anche ripercussioni negative sotto certi punti di vista, che occorre ora, essendo cambiato lo scenario, essendo cambiato anche le necessità di oggi, che si va nel cercare di rilanciare le attività in centro e anche nel tutelare e non aumentare l'urbanizzazione extraterritoriale, quindi il recupero di quello che è già esistente, quindi tutte le norme che potremo fare in modo più semplificato e più elastico per poter aiutare il privato a intervenire nel recupero dell'esistente, credo vadano nella direzione corretta, perlomeno quella che noi riteniamo direzione corretta del recupero e della valorizzazione di quello che c'è già. È chiaro, con sempre una massima attenzione al prodotto finito, cioè, come diceva giustamente Nicolini, la qualità estetica dell'intervento architettonico, soprattutto in centro storico, è molto importante, quindi il contributo che potranno dare i progettisti e la struttura tecnica dell'ufficio credo sia fondamentale, e anche in questo progetto diciamo che il contributo a parte del nostro ufficio tecnico è stato importante per trovare delle soluzioni compatibili con l'attuale strumento urbanistico del PRG e al tempo stesso assecondare queste nuove esigenze di spazi e che appunto superano il primo progetto, che era l'idea di un piccolo mercato, un piccolo alimentare o supermercato, con una nuova forma probabilmente oggi più appetibile e più funzionale anche alla dinamica di vitalità del nostro centro, soprattutto in quel contesto lì tra via Santa Maria e piazza Garibaldi, che oggi sta iniziando a rinascere grazie appunto a nuove attività commerciali. Grazie.
Grazie al sindaco. Non vedo altri interventi, quindi io passerei al voto. Votiamo il punto 6 all'ordine del giorno. Favorevoli? Sono favorevoli all'unanimità tutti i consiglieri. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. Voto favorevole all'unanimità di tutti i consiglieri presenti. A questo punto accogliamo la richiesta di sosta per prendere visione dei nuovi documenti rispetto alla variazione dei documenti inseriti all'ordine del giorno.
Una botta di adrenalina.
Facciamo con microfono senza. Facciamo con microfono.
Giovannini, sei arrivato tardi, non presiedi questa sorta di commissione, vieni qui. Se no mi autoproclamo presidente.
d'accordo.
Boh, allora, però, se Giovannini viene, inizia a darci...
Faccio una... velocissimo.
Oh, ragazze, cioè, ma guarda, sembra... Ma siamo mica al liceo, adesso basta, l'educazione è finita. Sindaco.
Allora, velocissima premessa. Abbiamo, bene o male, recepito tutti i suggerimenti, le modifiche presentate durante la commissione e quindi abbiamo anche guardato il regolamento in vigore a Reggio e a Carpi. Quello di Reggio è uguale, bene o male, a quello presentato dalla Regione e su cui noi abbiamo lavorato come base, perché quello è l'indicazione della delibera regionale, cioè prendere un modello tipo e utilizzarlo. Abbiamo fatto le modifiche sui suggerimenti appunto avuti durante la commissione e abbiamo riscontrato nel modello di Carpi quello più pertinente rispetto ai temi sollevati, che erano quelli soprattutto dei cantieri in primis. Adesso Martina entra nel dettaglio, in modo tale da A, semplificare le procedure tecniche e B, togliere quei dubbi che erano emersi con cantiere interno e cantiere esterno, e l'altro aspetto era sull'orario di sospensione dell'attività lavorativa che diventava eccessivamente residuale nel pomeriggio, rendendo di fatto quasi impossibile l'attività lavorativa nei cantieri edili. Prego Martina, scusa.
Allora, vi hanno distribuito con la sottolineatura in verde, l'avrete sicuramente capito, il nuovo testo del regolamento con le variazioni che, come diceva il sindaco, sono state portate all'evidenza in commissione. Quindi avrete visto che l'articolo 4 è stato completamente riscritto, quello che parlava dei limiti orari, quindi andando a recepire il discorso di una pausa a pranzo, diciamo così, più breve, in modo da consentire che comunque soprattutto in determinate stagioni ci sia una pausa a pranzo più corta, in modo da consentire dei lavori in maniera più agevole. Sono stati suddivisi in cantieri interni e cantieri esterni, con la suddivisione che era stata sollevata nella discussione col fatto dei cantieri esterni sulla parte esterna con lavori piuttosto rumorosi, con macchine e attrezzature rumorose, e la parte dei cantieri interni, dove anche qui c'è una diversa rimodulazione degli orari, con un accorpamento e una riduzione dei tempi anche della pausa. Della pausa degli orari. Rimangono invariati chiaramente i limiti del rumore, perché quelli sono stabilite dalla normativa, quindi va da sé che non possono essere modificate, però diciamo che l'articolo 4 è stato totalmente riscritto andando ad accogliere quello che erano state le sottolineature emerse nella commissione. Altra sottolineatura era stata quella dell'articolo 6 delle comunicazioni, autorizzazione, quel discorso che facevamo, se era già stata fatta la comunicazione all'inizio dei cantieri, è stato completamente tolto, quindi va da sé che quando c'è una richiesta di un cantiere non deve essere fatta nessuna richiesta preventiva per quello che riguarda le autorizzazioni del rumore, tanto per capirci. Rimane certo il discorso dell'autorizzazione e a istanza singola e le autorizzazioni per istanza a carattere generale, che sono suddivise a seconda delle tipologie del lavoro, e chiaramente le autorizzazioni va da sé quando sono in deroga, quindi normalmente rimane compresa, diciamo così, dentro l'autorizzazione dell'autorizzazione edilizia, e viene fatta questa suddivisione, questa differenziazione dall'articolo 6 e l'articolo 7. Altra variazione che è stata introdotta, che era un punto che interessava al sindaco, è l'articolo 16, gli allarmi antifurto, che non erano stati previsti, quindi sono andati, abbiamo inserito anche questa tipologia di rumore. Nient'altro era stato sollevato in commissione, se non nella tabella nelle tabelle che vi abbiamo dato, nella tabella B, dove avevamo comunque, era uscito il caso del fuoricentro, chiamiamolo così, centro storico, quindi frazioni piuttosto che aree fuori dal centro o piazze definite, dove siamo andati a prevedere un punto 11, dove ci sono altre zone differenti rispetto a quelli siti previsti, dove anche qui sono stati andati a definire i vari eventi, perché comunque questi eventi hanno delle limitazioni di rumore diverse, quindi sono stati sia per gli orari e sia per il numero di eventi suddivisi, come sono stati suddivisi tutti gli altri siti, in concerti all'aperto, più di 1000 persone, più di 200, eventi e feste, altre manifestazioni e altre manifestazioni all'aperto a supporto di attività che sono normalmente le attività che vengono fatte all'aperto legate ad un'attività di bar o di pubblico esercizio in genere. Quindi io credo che, insomma, il buon lavoro che è stato fatto in commissione abbia trovato, credo che trovi riscontro in questo nuovo stesura del regolamento. Io ringrazio l'ingegner Conte per il lavoro che ha fatto rispetto a questo, sia per la prima stesura, poi in questi giorni ad andare a mettere per iscritto le cose che erano state sollevate nella commissione, appunto.
Grazie all'assessore Cattellani. Interventi Nicolini, Gianluca Nicolini.
Avete sabotato e avete fatto un ottimo lavoro, punto primo, è stato sistemato molto bene e le cose ora funzionano, perché prima rischiavamo veramente di arrivare al blocco di o al non utilizzo del regolamento o all'utilizzo con contenzioso pesante dello stesso, parlo per la parte cantieri edili. E sull'allarme concordo. Da abitante del centro storico segnalo che ogni tanto quello della Casa del Correggio parte e non è tarato come da regolamento, quindi invito a provvedere prontamente dopo l'immediata eseguibilità. Io dopodomani controllerò che sia conforme al nuovo regolamento. Sulle le altre zone, allora, io noto questo, avete inserito gli Orti di San Francesco, che non è una via, è uno spazio pubblico aperto. Altre zone del centro storico immagino che siano incomprensibili dei giardini pubblici del centro storico. Le aree private del centro storico aperte all'aperto andrebbero, a mio avviso, richiamate, perché nella tabella intendo, perché, allora, parliamoci chiaro, campetto da calcio dell'istituto Belelli Contarelli, l'area della parrocchia. Ho capito che sulla faccia su Piazzale Carducci, però è un'area a sé stante, avete capito? Cioè un'area privata, oppure il cortile del Belelli, dove spesso lo stesso istituto fa concerti scolastici, eccetera. Oppure il liceo quando usa il suo cortile, oppure la Casa del Correggio. Questi sono spazi che non sono sulle pubbliche vie, sono come gli Orti di San Francesco. Quindi o si mette Orti di San Francesco, aggiungo io, e zone private all'aperto del centro storico, per indicare quelle, perché... Prendete anche ad esempio un domani, i Bastioni San Domenico, perché ne parlavamo prima di Viglione, lo riutilizziamo, ogni tanto lo utilizziamo a livello pubblico, quella non è una via, non è niente, non è oggi ricompresa. Mettiamo un'area aperta, cioè all'aperto del centro storico, qualunque essa sia, se c'è un'attività promossa, che sia un ente, una scuola, vatte la pesca, è prevista dentro quella cosa. Onde evitare che ci sia il famoso buco che uno dice, ah, ma ricade su quello. No, ho capito, era solo per tabellarla, perché sappiamo che
se
sono
posso,
utilizzate. Prego.
È stato valutato, abbiamo fatto questa valutazione, erano stati considerati per l'affaccio, cioè per l'accesso, ad esempio come i bar, cioè il bar di Corso Mazzini, e sono quelli che hanno l'accesso, però non sono specificati come aree private, cioè gli altri manifestazioni e supporto di altre attività sono quelle dei bar, ad esempio in Corso Mazzini, che hanno l'affaccio su Corso Mazzini. Stessa cosa, scusami, quello che noi avevamo pensato era il campo della, diciamo così, del Bellelli, all'affaccio su Piazzale Carducci, quindi sì, l'avevamo comprese tra questo tipologie di, cioè questa era stata l'intenzione, la logica
Martina,
era questa.
Martina, grazie, ma la logica è chiara, però mentre ad esempio il bar va su uno spazio pubblico, o privato ad uso pubblico. Esempio, il bar che fa un'attività nel Deor, il Deor è concessionato dal comune ed è su suolo pubblico. Se invece è sotto al portico è privato ma ad uso pubblico e quindi ricade sempre su quegli spazi dove devi farti autorizzare. Quando io ho un cortile privato, e lasciamo stare il caso del campetto della festa parrocchiale che in ogni caso viene segnalata, eccetera, però prendi l'attività che fa l'Istituto Belelli Contarelli, cioè le paritarie, fanno le recite, eccetera, tutte nel cortile del Belelli, che è uno spazio qua di fianco, e quando cantano, fanno serata, lo senti, non è che rimane lì il rumore. Ad oggi quello dici, vabbè, c'è l'accesso da Corso Mazzini, lo tratto come Corso Mazzini, ma non è un'attività fatta su suolo pubblico, avete capito, è fatta su uno spazio privato. A mio giudizio uno di questi, aggiungergli altre aree all'aperto private, lo risolviamo con una norma, anche perché se no, sai che su Corso Mazzini tu hai un numero tot di cose, dopo devi andare a conteggiare anche quello che fanno semmai dentro il cortile Belelli.
Scusami, possono rientrare nelle altre manifestazioni all'aperto? Cioè nel senso
c'è
che...
altre zone all'aperto, dici?
Sì.
Altre zone ci va tutto?
Il punto 7.
No, io sto parlando della tabella,
Sì, sì. Cioè, sì, ci sono Corso Cavour e altre vie del centro storico.
Ma le vie sono pubbliche, ragazzi, questi sono spazi privati.
No, ho capito, però all'interno di questi, cioè di questa categoria, chiamiamola così, cioè secondo me ci possono stare anche le attività fatte dai privati. Cioè non è specificato che siano tutti eventi pubblici.
No, io parlo in luogo, hai capito? Martina?
Ah, ok, scusami.
Cioè,
il luogo è
se io faccio un'attività sulla pubblica via, va da sé che c'è il regolamento, poi devo venire a chiedere al comune, il proprietario della pubblica via è l'ente comunale.
No, però quello che volevo dire io è che non c'è distinzione tra il pubblico e il privato.
No, lo so, il problema è che non sono denominate nella tabella, non c'è una normativa per le aree private all'aperto. Cosa succede in un'area privata all'aperto in centro storico dove per densità abitativa posso rompere le scatole al vicino? Questo è il tema, perché una delle contestazioni, scusami Roberto, una delle contestazioni fatte durante l'ultimo torneo di calcetto o anche durante l'ultima festa parrocchiale che erano venuti giù chiamando i carabinieri, cioè, era quella: questa non è normata, che cosa fate, siete fuori, non siete in deroga. Col regolamento è chiaro che la vai a normare. Però noi adesso stiamo dando noi un'interpretazione, ma non la mettiamo per iscritto. Cioè, o noi mettiamo per iscritto che le zone private seguono le norme dell'affaccio, ma va scritto allora nel testo da qualche parte, perché se no, nelle mens del legislatore, non facciamo leggi, ma capitemi, del normatore c'è, perché noi ce lo siamo detti. Ma chi la deve applicare non è che va a prendere il verbale di commissione e dire ma guarda, quelli là hanno deciso di fare sta cosa. Cioè, deve essere scritto. Cioè, il solito discorso, i regolamenti devono essere chiari per chi li applica e per i cittadini che devono, come dire, confrontarsi. Se noi lasciamo delle cose non specificate, non facciamo, a mio giudizio, un servizio efficiente. Quindi o aggiungiamo in tabella o aggiungiamo per una nota da qualche parte, per tutte le aree non private si seguono le zone di affaccio come norma generale, va, applichi già quella. Tema è su Corso Mazzini, visto che mi hai messo il limite delle 30 iniziative annuali. Dopo iniziamo a contare anche le 4-5 pomeriggio serate che fa il Belelli, dopo scaliamo ancora di più. Cioè, avete capito?
Un attimo, faccio una precisazione per chi dovrà trascrivere, che il dialogo...
non può intervenire. L'unica cosa che probabilmente, cioè la festa privata a casa, utilizzi la musica, tu devi pagare i diritti SIAE, poi ti attieni al disturbo della quiete pubblica, che lì si va nel penale per quanto concerne le emissioni sonore. Però se in questo caso il liceo e la Fondazione Bellelli è una festa privata, perché è solo per gli associati. Se invece è aperta al pubblico, come dice lui, perché poi, come dici tu, anche i ristoranti che fanno una festa all'interno del ristorante dovremmo intervenire anche in quella. No, lui sta. No, ma il liceo non è area pubblica, è all'interno, è area privata.
Facciamo come ha suggerito il sindaco, lo mettiamo così.
Fabio, per quanto concerne il 16,2 e poi punto 2, c'era scritto che chiunque utilizza dispositivi, perché questo è uno dei problemi degli allarmi, di avere dei reperibili degli allarmi, comunicarlo alla stazione carabinieri. La stazione carabinieri è... No, ma anche alla centrale carabinieri non lo prendono. Lo prendono solo se uno si collega a quella, alla centrale carabinieri. No, no, ma io leggevo per gli impianti d'allarme. Quando scatta l'allarme per trovare un reperibile... Io sto parlando del 16.2, allarme antifurto. No, ma io stavo dicendo un'altra cosa. Il problema di fondo che si è creato, che molte volte non si trova irreperibile, perché la stazione carabinieri di sera è chiusa. Allora, trovare un numero, un numero di un reperibile, bisogna comunicarlo alla centrale operativa. Allora, io ho l'allarme, sono collegato alla centrale operativa dei carabinieri. Se suona il mio allarme, arriva lì e loro intervengono oppure chiamano per sapere, ma no, è gratuito. Il problema è questo, che qui ci sono degli allarmi non collegati, sono collegati alle guardie giurate, molte volte suonano di notte, ma non si ha un reperibile. Trovare il cioè quelli delle banche, roba del genere, se voi intervenite suona l'allarme, ne chiamano al sindaco, il sindaco non sa a chi rivolgersi per far staccare l'allarme, e molte volte si chiamano i vigili del fuoco per farlo staccare. Allora, avere la possibilità di farlo comunicare, in questo caso può essere, perché la stazione carabinieri è chiusa la sera, non è che uno chiama la stazione, cioè chi è collegato. C'è scritto chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al precedente comma, significa in tutti. E allora bisogna dire che bisogna collegare l'impianto d'allarme ai carabinieri. Io spiego, il problema non è comunicarlo ai carabinieri, dove trovare un reperibile per poi far staccare l'allarme. Cioè, se la polizia municipale adesso c'è un allarme qui in centro, non sa a chi rivolgersi per trovare... Benissimo. E io ho detto di cambiare stazione carabinieri alla centrale operativa 112, perché la stazione carabinieri è chiusa la sera. Scusate, parlo per esperienza. La stazione è chiusa la sera. A chi vai a chiamare per avere il numero del reperibile? No, allora no, non si può obbligare. No, forse... No, no. C'è uno stampato e ti collego. Sì, lui l'ha... Allora, mi permette... Bene, bravissimo. Allora, scusatemi, io ho l'allarme e c'è uno stampato che si compila, si consegna alla stazione carabinieri e va a... Però qui dice di comunicare, più che comunicare è di collegarsi, allora, perché... No, perché il momento che lo comunica la stazione non è obbligata, se non compili quello stampato che va a Reggio e va in database, tu puoi sapere poi a chi è collegato quell'allarme. È solo per questo, perché i carabinieri non sono tenuti ad avere un archivio di chi ha l'allarme, per legge non c'è, è solo chi liberamente si vuole collegare con loro, tutto qua. Io sono collegato, se scatta l'allarme a me sanno a chi chiamare. Per questo io dicevo, qui in centro ci sono vari negozi che hanno gli allarmi. Non so se vi ricordate, 2 anni fa c'è stato un continuo, che era un negozio che è collegato alle società private, non è collegato ai carabinieri. Allora, se noi diciamo una cosa del genere, bisogna comunicarlo ai cittadini, tutti quelli che hanno il sistema d'allarme, di comunicare il recapito o registrarsi. E questo no, perché solo qui sopra non lo fa nessuno, nessuno lo sa pubblicizzare la cosa. Però, allora, più che altro comunicare ai carabinieri. Più per la stazione, prima perché la stazione carabinieri era aperta tutto il tempo, adesso no. Giustamente l'ingegnere mi faceva presente che nei regolamenti di polizia urbana c'era la stazione carabinieri, ma prima la stazione era aperta tutto il giorno, adesso non più, è questa la differenza. Allora togliere stazione, comunicare ai carabinieri, sono piccole cose, che cioè se scatta l'allarme...
Nessun microfono. No, io domandavo all'assessore se avesse poi sentito le associazioni in materia di attività di emissioni connesse alle attività agricole, così come si è impegnata a fare. Beh, e allora rimane attivo l'interrogativo che avevo fatto, però avevo posto un altro problema ed era quello delle aree periurbane, perché sulle aree periurbane le emissioni di una certa fattispecie che erano quelle in postazione fissa, e qualora rientrassero nei 200 metri avevano comunque come riferimento il valore del DPCM 14, 11, eccetera, quando invece andassero sotto i 50 metri avevano una cosa in più, cioè là era possibile richiedere una deroga, qui invece c'è scritto: l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno. Io capisco il perché, però capisco anche che quando, per così dire, virgolette, danno l'acqua, la danno per un periodo continuativo in maniera che tutti possano avere questo accesso, fruire di questa risorsa che è sempre più limitata. Quindi sarebbe meglio toglierlo e comunque limitare il periodo di riferimento rimandando questa valutazione.
Sto dicendo al sindaco che non capiva, scusami, stavo indicando al sindaco che mi chiedeva dove era il punto.
Non c'è bisogno di scusarsi, è l'articolo 8.
No, stavo dicendo
E vabbè, allora se ci siamo intesi mi fermo qui. Secondo me, comunque, ripeto, sarebbe necessario togliere e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento di uno, rimandando questa valutazione a quando non si possa fare diversamente, perché altrimenti questi soggetti qui sono due volte penalizzati, la prima volta perché sono rientrati in area periurbana perché qualcuno li ha fatto costruire fin sotto casa, fin sotto il podere, pardon. E adesso anche per questo motivo, insomma. Su quest'area qui comunque mi auguro che qualcuno metta un occhio prima o poi, perché insomma sono veramente sempre meno agricole. Grazie per il momento. No, no, assessore Viglione, quindi mi rivolgo direttamente a lei. Ecco, allora glielo faccio presente perché se la norma tecnica di omologazione del prodotto non conteneva questa specifica, finisce che poi qualche buon tempone dice beh allora se la faccio omologare, che diventerebbe una questione difficile perché tutte queste macchine vanno oltre i 100, quindi...
Si riapre il Consiglio Comunale. Abbiamo all'ordine del giorno il punto 7, approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. In questo caso, fatti tutti gli interventi fuori microfono, si va alla votazione del testo emendato secondo l'ultimo testo che è stato distribuito ai consiglieri, accogliendo le modifiche che sono state proposte dal consigliere Mariani e dal consigliere Gianluca Nicolini e che il sindaco ha approntato. Quindi si vota i favorevoli al testo emendato. scusate, favorevoli all'emendamento. Sono favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza, più il consigliere Mariani, consigliere Cesi, consigliere Mora, Amadei, Gianluca Nicolini, astenuti, consigliere Setti, contrari, nessuno. A questo punto votiamo il testo emendato, favorevoli, tutti i consiglieri di maggioranza, più i consiglieri Cesi, Mariani, Gianluca Nicolini, Mora e Amadei, astenuti, Setti, contrari, nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. No, non c'era questo nell'immediata eseguibilità. Io non l'ho trovato dentro alla cosa, quindi. Ok, passiamo al punto numero 8 dell'ordine del giorno, modifica al regolamento di assegnazione degli orti sociali del Comune di Correggio. Anche in questo caso è stato distribuito un testo che ha alcune modifiche, fortunatamente meno corpose del precedente. La relaziona è la vice sindaca Oleari.
Grazie Presidente, andiamo appunto ad approvare una modifica del regolamento degli orti sociali. Come abbiamo discusso in commissione, ci siamo confrontati in questi mesi con gli assegnatari degli orti e il centro sociale 25 aprile. Abbiamo concordato per rivitalizzare la realtà degli orti sociali, che è una realtà molto importante, di andare a modificare il regolamento per chiedere appunto, avere diritto all'assegnazione degli orti sociali. La modifica più importante che andiamo a fare, quella che andiamo a togliere i requisiti di età o disoccupazione per avere diritto all'assegnazione di un orto, questo per consentire l'apertura al maggior numero possibile di cittadini appunto verso questa possibilità. E abbiamo inserito anche la possibilità di richiedere degli orti fino a un numero massimo di 8 alle associazioni, gli enti del terzo settore, individuati appunto secondo l'articolo 4 del codice del terzo settore. E siamo andati ad accogliere anche le proposte emerse in commissione nella sera di mercoledì, andando, come potete vedere dal testo modificato, all'articolo 4 siamo andati a mettere in risalto appunto nella graduatoria che si viene a formare per le richieste degli orti sociali, siamo andati a esplicitare meglio anche una certa priorità per i cittadini che si trovano in uno stato di disoccupazione, e questo proprio per andare a sottolineare il ruolo appunto sociale di questo progetto, che non è che vada, che sicuramente rappresenta anche per le persone che si trovano, speriamo temporaneamente, senza lavoro, una possibilità di socialità e anche insomma di un certo sostentamento. Abbiamo accolto la cosiddetta mozione Lombrico, presentata dal consigliere Nicolini, per cui siamo andati a fare un piccolo distinguo dal punto G dell'articolo 6, dove appunto si vietava nel precedente regolamento l'introduzione di qualsiasi genere di animali. Abbiamo specificato ad eccezione di quelli funzionali alla coltivazione dell'orto. Sono state citazioni anche in commissione rispetto all'utilizzo di alcuni prodotti, dato che comunque si parla di un'area abbastanza ampia dove vanno ad agire diverse persone, abbiamo inserito sempre nell'articolo 6 per l'assegnatario l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per i prodotti utilizzati proprio per la coltivazione dell'orto. E io ringrazio appunto i tecnici dei servizi sociali che hanno lavorato alle modifiche del regolamento, il centro sociale e 25 aprile e gli assegnatari stessi degli orti con cui abbiamo un'interlocuzione abbastanza frequente, io e l'assessore Viglione, e andremo anche prossimamente, nei prossimi mesi, purtroppo il mio contributo fattivo per l'orto sarebbe veramente minimo, e andremo anche a mettere una compostiera appunto negli orti, proprio per aiutare anche da questo punto di vista la realtà degli orti sociali. Nei prossimi giorni verrà messa a posto anche la casettina che fa da rifugio per gli attrezzi, e quindi insomma stiamo cercando di provare, e sicuramente proseguirà anche nei prossimi mesi, di rilanciare un po' questa attività, che è veramente una grande occasione di socialità che adesso si apre a tutti i cittadini correggesi. Ultima specifica, così rimane anche a verbale, ovviamente rimane nel regolamento il requisito che chi ne fa richiesta non deve avere a disposizione un appezzamento di terra dove poter fare privatamente il proprio orto.
Grazie, dice Sindaca Oleari. Ci sono interventi, consigliere Setti.
Sì, apprezzo questa modifica di regolamento proprio per il ruolo sociale che riveste, anzi a questo punto mi sento anche di consigliare al Sindaco e alla Giunta di prevedere ulteriori appezzamenti di terra laddove poi queste modifiche potrebbero far aumentare la domanda, anzi speriamo che appunto queste domande arrivino, perché è giusto che appunto tutti coloro che ne faranno domanda possano usufruirne, anche perché la situazione economica del paese non è florida, ci sono delle prospettive di recessioni sia europee e sia del paese, e diverse aziende del nostro distretto sono in difficoltà, per cui non è escluso che il numero di disoccupati aumenti e che le problematiche delle famiglie possano intervenire, quindi che possa anche far comodo appunto la possibilità di poter coltivare qualcosa con le proprie mani. Questo su questo punto. Poi riguardo alla compostiera, il vice sindaco mi ha fatto venire in mente che potrebbe essere utile per la comunità anche una compostiera di quartiere oppure di appunto sociale, al fine di poter utilizzare, dato che il compostaggio domestico è proprio ai minimi termini nella nostra comunità, potrebbe essere utile pensare anche a una compostiera di quartiere, proprio per poter produrre delle concime di qualità per poterlo poi utilizzare nelle proprie coltivazioni, anche se poi questo potrebbe essere inteso come un dispetto a IREN e al nostro forsu, che potrebbe venire a mancare un po' di materiale organico, però su questa direzione noi faremmo bene a spingere proprio per questa natura green dell'iniziativa. Grazie.
Grazie consigliere Setti, ci sono altri interventi? Non vedo mani alzate, quindi anche in questo caso votiamo prima l'emendamento. Votiamo l'emendamento al punto numero 8, modifica al regolamento di assegnazione degli orti sociali del Comune di Correggio, così come è stato declinato dalla vice sindaca Oleari. Favorevoli? Voto favorevole all'unanimità di tutti i consiglieri. Nessun astenuto, nessun contrario. Votiamo il testo emendato. Favorevoli? Voto favorevole all'unanimità. In questo caso votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto, perché è previsto che la motivazione di rendere immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente all'assegnazione delle aree ortive disponibili e rendere le stesse produttive già nell'anno in corso. Quindi votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli all'unanimità, nessun astenuto, nessun contrario. Grazie. Siamo arrivati ai punti politici, Abbiamo all'ordine del giorno, al punto 9, un'interrogazione del gruppo consigliare Rinascimento Correggio sulla riqualificazione dell'allevamento suinicolo sito nella frazione di Fosdondo. La parola al consigliere Cesi.
Grazie Presidente. L'oggetto è quello che lei ha rappresentato. Allora, premesso che nella frazione di Fosdondo in via Ronchi 12 e 14 è situato un allevamento di suini. La proprietà sino al 2022 era di un imprenditore locale attualmente in capo alla società Pig Green. Il 17 aprile 2024 la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un avviso pubblico del procedimento autorizzatorio unico regionale relativo a progetto denominato riqualificazione allevamento suinicolo presentato dalla Pig Green. La riqualificazione dell'allevamento, oltre che a un notevole incremento dei capi allevati, comporterà anche demolizione e costruzione di nuovi fabbricati. Nell'avviso della Regione è evidenziato che presso il Comune di Correggio è stato presentato il piano di sviluppo aziendale e che presso questo ente possono essere presentate osservazioni. Considerato che è necessario valutare l'impatto ambientale e sociale dell'intervento, che la ditta in questione ha già presentato una relazione tecnica relativa alla riqualificazione e che nella stessa relazione viene menzionato che nel secondo semestre di quest'anno inizieranno i lavori di costruzione della nuova porcilaia in via Ronchi 12, l'opera in questione per l'impatto ambientale è sicuramente di interesse pubblico, si chiede di conoscere l'attività dell'amministrazione in ordine a quanto esposto e che il sindaco e l'assessore competente informi il Consiglio Comunale di quanto sino ad oggi è emerso, fermo restando che si richiederà poi la convocazione di un'apposita commissione. Grazie.
Grazie consigliere Cesi, risponde il sindaco Testi.
Allora, in seguito alla presentazione della richiesta di PAUR, provvedimento autorizzatorio unico regionale, con pubblicazione di avviso pubblico del 24 aprile 2024 e indizione da parte di ARPAI di apposita conferenza di servizi necessaria per la partecipazione di tutti gli enti ambientali coinvolti nel procedimento, si è svolta l'istruttoria comunale sul progetto presentato, non conclusasi favorevolmente, verificata positivamente invece dagli enti ambientali presenti in conferenza, quindi il Comune non l'ha accolta positivamente, mentre gli altri enti avevano presentato un giudizio positivo, a fronte dell'esito sfavorevole su istanza di parte della società Pig Green. Il procedimento autorizzatorio è quindi stato sospeso. Nei mesi seguenti si è aperto un confronto tra l'amministrazione e la società al fine di giungere a una proposta progettuale che possa essere confacente al nostro strumento urbanistico e migliorativa in termini ambientali, sia rispetto all'esistente, allevamento obsoleto, non rispettoso del benessere animale, con presenze di coperture in Eternit e vasche di liquami a cielo aperto, che è la proposta progettuale depositata ad aprile 2024. Quindi la richiesta dell'ente locale è di migliorare sotto tutti i profili e soprattutto rendere compatibile con lo strumento urbanistico vigente. Il nuovo progetto è in fase di redazione da parte dei tecnici progettisti della società e non ancora depositato presso ARPAI per il riavvio del procedimento autorizzatorio. Dopo la consegna sarà consultabile dall'apposito sito regionale dedicato e l'amministrazione presenterà la proposta completa dell'analisi in materia ambientale in apposita commissione territorio, se necessario anche avvalendosi dell'ausilio del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, come abbiamo fatto quando abbiamo parlato della peste suina. Quindi questo è l'iter che ci aspetta.
Consigliere Cesi ha facoltà di replica per dichiararsi soddisfatto o meno.
Soddisfatto della risposta, ma credo che sia importante che, visto che nessuno di noi ne era a conoscenza di questo allargamento, tra parentesi sul sito della Regione c'è tutto e c'è la possibilità di presentare anche osservazioni al Comune sull'avviso pubblico, però nessuno di noi era a conoscenza di questo. Io ho letto la relazione tecnica, sembra fatta benissimo, però probabilmente ci sono delle problematiche che sarà opportuno poi spiegare in apposita commissione. Grazie.
Grazie consigliere C. Consigliere Mariani.
A questo punto domando se deve essere ripresentato un progetto ridiscusso e presentato in commissione, le osservazioni da quando decorreranno successivamente? Successivamente, non è che siano...
le osservazioni si potranno presentare successivamente alla pubblicazione sul sito della Regione da parte del progetto presentato dall'azienda. No, lo presentano prima cioè adesso il Comune ha dato delle indicazioni, loro presenteranno il progetto, quindi riparte l'iter della conferenza dei servizi col confronto ancora tra soggetto proponente e enti coinvolti, quindi Comune più ARPAE, ASL e gli altri soggetti. E quindi dopo ci sarà spazio per ulteriori osservazioni dei cittadini. Quello vecchio che il Comune ha bocciato fondamentalmente, cioè adesso è sospeso proprio perché non era, non poteva essere approvato.
Allora vorrei ricordare che nelle interrogazioni l'interlocuzione tra chi presenta l'interrogazione e la risposta, io ho lasciato, cioè siamo in piena democrazia, quindi se ci sono osservazioni o informazioni da aggiungere, però ricordiamocelo perché sennò altro che stare qui stasera. Va bene, passiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Interrogazione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, si può fare? Mettano Correggio, la parola al consigliere Setti.
Grazie Presidente, questa interrogazione si riferisce al passato, perché c'è stato un periodo in cui il Comune di Correggio era proprietario del 50% della Metano Correggio, che era un'azienda che si occupava dell'estrazione del metano a Correggio, si risale proprio a parecchi anni fa, più di mezzo secolo fa. Noi vorremmo sapere dal sindaco dove si trova l'archivio di questa azienda Metano Correggio, in cui noi eravamo appunto presenti al 50%, se tale archivio è consultabile e se ancora sul nostro territorio qualche pozzo di estrazione del metano è ancora attivo e in caso affermativo il numero di metri cubi estratti nel corso del 2023. Grazie.
Grazie consigliere Setti, risponde il sindaco.
Bene, allora per rispondere a questo punto abbiamo chiesto la collaborazione di IREN, perché adesso vado a ripercorrere un po' la storia brevemente, che è sempre una cosa interessante, così rimane anche agli atti. Allora, la società Metano Correggio S.p.A., con sede legale in Correggio via Curia 26E, costituita in data 21 luglio 1958, avente ad oggetto costituzione ed esercizio di un impianto per la distribuzione a mezzo di tubazioni di gas metano e altri gas combustibili per usi domestici, partecipata dal Comune di Correggio, è stata fusa mediante incorporazione in data 27 agosto 1993 dall'allora azienda Gas Acqua Consorziale e risulta cessata in data 3 febbraio 1994, poi abbiamo anche la visura della camerale. E inizialmente era in società Correggio con Snam Eni all'inizio. A seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, avvenuta secondo le disposizioni amministrative e civilistiche all'epoca vigenti, l'incorporante, e cioè l'allora azienda Gasacqua Consorziale, è subentrata all'incorporata ed ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione. Con la procedura di fusione per incorporazione, l'allora azienda Gasacqua Consorziale AGAC è pertanto subentrata ad ogni effetto di legge alla società Metano Correggio, cessata dopo la chiusura delle operazioni societarie. All'azienda Gasacqua Consorziale si sono succeduti, per effetto delle discipline amministrative tempo per tempo vigenti e sempre autorizzate dai comuni facenti parte del consorzio, ovvero tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia, prima in consorzio AGAC 1994, poi AGAC S.p.A. 2000, a seguire ENI S.p.A. 2004 e oggi IREN S.p.A. dal 2010, che gestisce il servizio di distribuzione gas attraverso la propria società Ireti Gas S.p.A. L'operazione avvenuta nell'anno 1993 ha avuto grande importanza perché ha permesso di costituire un bacino provinciale unitario, facendo entrare anche per il servizio gas il Comune di Correggio in funzione della costituzione di un ambito unico con un solo gestore della distribuzione, i reti gas, all'interno dell'ATEM, cioè ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia, che risulta molto importante in funzione delle prossime gare d'ambito. Il fatto che già dagli anni 2000 la provincia di Reggio Emilia avesse un unico gestore ha costituito e costituisce un fiore all'occhiello nel panorama della distribuzione gas e rappresenta un'esperienza molto importante, un unicum nel più ampio panorama nazionale, che vede di frequente la presenza di più gestori all'interno degli stessi ambiti. Quindi questo è un vantaggio, diciamo, nella gestione. Non di minore importanza è stata per tale ragione la metanizzazione complessiva del bacino provinciale e la interconnessione delle reti con un unico operatore presente sul territorio. Poi, e questo è un fattore di grande rilievo in vista del gestore unico d'ambito che il decreto legislativo 164 del 2000, il cosiddetto decreto Letta, prevede, detto decreto che ha sancito la distinzione tra la vendita e la distribuzione del servizio gas, prevede che quest'ultimo sia servizio pubblico locale, SPL, il cui gestore sarà scelto con gara d'ambito. Bene, fatta questa premessa, allora, l'archivio è stato acquisito dall'allora azienda Gasacqua a Correggio, poi trasferito per la parte tecnica presso il centro zona di Gualtieri, facente parte del gruppo IREN Ireti Gas, mentre la parte amministrativa, cioè gli atti relativi alla fusione, sono presso la sede IREN di Reggio Emilia. L'archivio, per quanto riguarda la consultabilità, per la consultazione occorre sapere cosa riguarda la ricerca. Si tenga presente che l'operazione risale ad oltre 30 anni fa, e segue le previsioni normative vigenti in tema di conservazione degli atti, che sotto il profilo contabile e fiscale, decorsi 10 anni, non necessitano di conservazione. Quanto ad un eventuale accesso, sono soggetti ovviamente alla disciplina di accesso agli amministrativi, con motivazione della richiesta. Per quanto riguarda i pozzi di estrazione del metano non erano più attivi al momento della fusione avvenuta nel 1993, e si ricorda che solo SNAM può svolgere l'attività estrattiva. Ireti Gas, società del gruppo IRE, nel quale il Comune di Correggio partecipa, è società di distribuzione del gas, assoggettata alle discipline vigenti del decreto legislativo 164 del 2000, successive modifiche e integrazioni, e svolge la sola attività di distribuzione del gas metano e non attività estrattiva. Anni fa c'era stata un'azienda australiana, se non ricordo male, che aveva avanzato una richiesta di ricerca pozzi, idrocarburi. Poi dopo, finita in un nulla di fatto, in genere quelle grandi multinazionali di ricerca idrocarburi sfruttano queste attività di ricerca per dimostrare che sono attive su un certo territorio, e questo ha valenza in ambito di azioni, quindi di quotazioni a livello di borsa. La funzione è principalmente quella, che non la certezza di trovare un idrocarburo nel sottosuolo, quindi adottano questa, da quanto mi è stato riferito, questo sistema di posizionamento, diciamo, sul territorio, per poter rivalere nel mercato, di dimostrare che hanno dei posti di ricerca e quindi delle possibilità di estrazione. Questo è un po' il quadro. Quindi a Correggio adesso non c'è nessun pozzo attivo e quindi nessun metro cubo di metano estratto.
Grazie al sindaco. Chiedo al consigliere Setti, che ha facoltà di replica, se si ritiene soddisfatto.
Sì, grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto.
Grazie al consigliere Setti. Adesso abbiamo, per terminare l'ordine del giorno, un ordine del giorno del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Si può fare per la pace in Palestina ed in Ucraina. Consigliere Setti.
Sì, questo ordine del giorno, che viaggia a un'altezza superiore rispetto a quello che noi siamo chiamati spesso ad amministrare, cioè a livello locale, perché parla di pace in generale, parla di pace nel mondo, ma non così lontano, perché parla anche di pace di fianco ai confini della nostra Europa. È quanto mai attuale, perché la tensione della guerra intorno a noi è sempre più pericolosa, sempre più insistente, non sembra sciogliersi, anche abbastanza inquietante, perché addirittura sembrano riesplodere gli echi della guerra fredda dell'antico passato. Si pensava che con l'elezione del presidente Trump, almeno in Ucraina, ci fosse, diciamo, un congelamento dell'ostilità, ma in realtà osserviamo a un'accelerazione delle operazioni militari e di guerra, e soprattutto a una posizione da parte dell'Unione Europea sempre più spostata verso destra e sempre più spostata verso una posizione rivolta verso la guerra piuttosto che una ricerca di pace. diciamo che ultimamente ci sono stati due elementi che ci hanno fatto particolarmente preoccupare, cioè il primo è appunto lo schieramento in Europa di missili a raggio intermedio potenzialmente possono portare testate nucleari in Russia, quindi quando noi anche solo 2 anni fa, in tempi non sospetti, paventavamo il rischio che questo conflitto potesse portare a una terza guerra mondiale, in realtà 2 anni dopo si sta andando verso questa direzione. Solo ieri ho ascoltato delle notizie che riguardano dei posizionamenti di batterie di missili Patriot tedeschi in territorio polacco, quindi è come se loro si volessero in un certo qual modo proteggere su eventuali attacchi missilistici su nazioni europee. Quindi è una situazione angosciante che riporta una guerra lontana, molto molto vicina a noi, e che noi riteniamo che l'Italia debba in realtà prendere una posizione netta a favore della pace per cercare di sciogliere, disinnescare, fermare questa spirale di violenza che porta verso la guerra. Ed è per questo motivo che noi abbiamo chiesto che l'Italia si adoperi per una dichiarazione di un immediato cessato il fuoco e quindi la sospensione di invio di armi sul territorio ucraino e anche che e si opponga allo schieramento di missili a medio raggio e a capacità nucleare già banditi dal trattato NF e quindi che in un certo qual modo possano innescare un'altrettanta reazione in Russia, e soprattutto che l'Italia denunci come responsabile e criminogena la pretesa di perseguire una vittoria militare, così come la Presidente dell'Unione Europea sostiene, Ursula von der Leyen, quindi una vittoria militare, quindi una sconfitta sul campo della Russia che è praticamente impossibile, che da un certo punto di vista giustifica una continuo invio di armi e un'escalation verso la guerra, ma piuttosto che si adoperi per una soluzione del conflitto attraverso la negoziazione e un equilibrio di interessi basati su principi realistici e quanto più possibile giusti. Questo per quel che riguarda l'Ucraina. In Palestina invece osserviamo una situazione molto più drammatica, perché è in atto un genocidio della popolazione della base palestinese, circa 40.000 morti, 16.000 minori, bambini, 11.400 donne. E quindi noi vorremmo che il nostro paese prenda posizione netta nei confronti di Israele, che attraverso la sua supremazia militare sta massacrando il popolo palestinese, e che in un certo qual modo prenda atto della posizione del Tribunale Internazionale dell'Aia, che ha condannato il presidente israeliano Netanyahu per crimini di guerra, spiccando un ordine di arresto. Quindi noi chiediamo su questo versante che l'Italia finalmente riconosca senza indugio lo Stato della Palestina, per poter permettere a questi palestinesi di poter anche godere di un proprio status e quindi difendere e iniziare a creare uno Stato di Palestina a cui Israele si oppone, e che l'Italia si adoperi per un immediato cessate il fuoco e che si adoperi per ogni fornitura di armi e soprattutto smetta di acquistare armi da Israele. Noi chiediamo anche quindi che tutto questo possa essere trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero degli Interni e ai capigruppo dei gruppi parlamentari Camera e Senato. Io ho ascoltato le parole di Tajani, del nostro Ministro degli Esteri, che continua a dire, mi dispiace che non ci sia Nicolini qui, che è un esponente provinciale di Forza Italia, il coordinatore, il quale continua a dire che non si può mettere sullo stesso piano Hamas, che è un'organizzazione che utilizza anche tecniche terroristiche con il presidente di Israele. In realtà io credo che è vero che non si possa mettere sullo stesso piano questi due personaggi o queste organizzazioni, ma per una ragione esattamente contraria, perché uno Stato di diritto, uno Stato democratico non può agire attraverso il proprio esercito, attraverso la copertura potentissima militare degli Stati Uniti, creando crimini di guerra, è molto più grave se uno Stato di diritto effettua crimini di guerra piuttosto che un'organizzazione che non ha altre armi che il terrorismo per difendere
il proprio paese, la propria gente, creare il proprio Stato. Grazie.
Grazie consigliere Setti. Chiede la parola per intervenire la consigliera Ferrari.
Sì, grazie Presidente. Inizio questo intervento con un ringraziamento a nome della maggioranza al collega Setti e alle forze politiche da lui rappresentate per aver portato in discussione quest'oggi due temi così attuali e rilevanti come i conflitti in corso in Ucraina e Palestina. Ci uniamo convintamente al vostro appello per la pace, del tutto condivisibile e quanto mai importante. Tuttavia riteniamo che l'ordine del giorno debba essere rivisto in alcune sue parti. Pertanto provvediamo a distribuirvi il testo con alcune nostre proposte di emendamento che vedrete scritte in rosso. Se posso, Presidente, procedo già alla distribuzione, ho qualche copia stampata.
Diva, se può procedere a distribuire la proposta di emendamento che è fatta da parte di tutti i gruppi della maggioranza. Sì, diamo ai consiglieri, poi la diamo anche agli assessori.
Grazie Presidente. Allora, come potete vedere, abbiamo provveduto a integrare le premesse con alcuni riferimenti normativi in più all'articolo 11 della Costituzione italiana e ad alcune fonti del diritto internazionale che delineano precisamente i diritti umani citati proprio dal collega Setti nel suo ordine. Per quanto riguarda invece le considerazioni, abbiamo pensato di snellirle, mantenendole solamente due, sia per facilitare, e velocizzare la lettura e la comprensione di questo ODG, sia perché riteniamo che alcune affermazioni forti contenute nel testo proposto dal collega Setti non fossero pienamente condivisibili. Per esempio, si dice che i vertici dell'Unione Europea hanno scartato qualsiasi ipotesi di negoziato e che gli stessi hanno autorizzato l'utilizzo di armi di ogni tipo per colpire la Russia in profondità. Ecco, probabilmente in questo caso il collega Setti fa riferimento alla risoluzione 2799 del 18 settembre 2024, approvata dal Parlamento europeo, e alla questione della revoca alle restrizioni all'uso dei sistemi d'arma occidentali forniti all'Ucraina. Sicuramente si tratta di un argomento molto serio e delicato ed è sacrosanto rispettare l'opinione di ciascun gruppo politico e persino di ciascun individuo in merito, ma non si può affermare che il Parlamento europeo abbia dato un via libera privo di qualsiasi vincolo. Innanzitutto è bene ricordare che il Parlamento europeo ha invitato e non obbligato gli Stati membri a revocare tali restrizioni, in quanto il contenuto della risoluzione non è vincolante. E poi al punto 8 di questa stessa risoluzione si fa riferimento all'utilizzo di armi occidentali non contro il territorio russo nella sua totalità, ma contro legittimi obiettivi militari in territorio russo. Questo in linea con i principi stabiliti dal diritto internazionale umanitario o diritto dei conflitti armati, che dir si voglia, il quale indica già tutta una serie di armi vietate o fortemente limitate nella condotta delle ostilità. Basti pensare, per esempio, alla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, oppure alla Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine antiuomo, entrambe già ratificate dalla maggioranza degli Stati membri dell'UE, a differenza della Russia. Per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno variare le considerazioni, eliminando alcune di quelle proposte dal consigliere Setti, in quanto a nostro avviso veicolavano contenuti non del tutto corretti. Infine abbiamo pensato di rielaborare il dispositivo finale, ovvero gli impegni per il sindaco e la giunta, proponendo obiettivi più realistici ed equilibrati dal nostro punto di vista, nonché, speriamo, condivisibili da tutte le forze politiche presenti in questo consesso. Chiaramente concordiamo con il collega Setti sulla duplice necessità di un cessate il fuoco tempestivo e duraturo su entrambi i fronti e sul riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia, motivo per cui abbiamo mantenuto entrambi gli impegni nella nostra rielaborazione. Abbiamo eliminato l'esplicito riferimento alla sospensione dell'accordo di associazione tra UE e Israele, non perché il tema non sia importante, anzi, questa possibilità è stata valutata dal Consiglio Affari Esteri e dall'alto rappresentante Borrell come conseguenza delle gravi violazioni del diritto internazionale messe in atto dall'esercito israeliano a Gaza. Riteniamo più opportuno però che il nostro Consiglio Comunale si limiti a dare alcuni indirizzi più generali, lasciando che eventuali sospensioni o rielaborazioni del quadro giuridico che delinea le relazioni commerciali tra UE e Israele vengano discusse nelle opportune sedi istituzionali europee, laddove peraltro vi sono maggiori competenze e capacità di comprendere quali sarebbero gli impatti di queste scelte non solo su Israele, ma allo stesso modo riteniamo che non sia compito e competenza di questo consesso esprimersi sul tipo di armi da utilizzare nel conflitto russo-ucraino, anche perché esistono convenzioni internazionali ratificate dalla maggior parte dei paesi europei che già regolano questi aspetti, come già richiamato in precedenza. Comprendiamo la preoccupazione per la minaccia nucleare che più volte Putin ha rivolto all'Ucraina e al resto d'Europa, anche allentando la dottrina nucleare russa in materia. Ma i paesi occidentali, almeno per ora, non hanno adottato lo stesso atteggiamento minacciato dalla controparte russa, limitandosi a fornire armi convenzionali. Per i motivi che vi ho elencato, abbiamo ritenuto opportuno presentare a voi colleghi un testo emendato che speriamo trovi ampia condivisione. Grazie.
Grazie consigliera Ferrari. Consigliere Mora.
Grazie presidente. Infatti, riprendo la premessa del consigliere Setti, questo viaggia più in alto delle nostre povere beghe sul bilancio, sul teatro, talmente in alto che mi gira la testa a me pensare a certi argomenti, e credo che sia molto difficile per noi riuscire a giudicare una situazione che probabilmente soltanto pochi addetti ai lavori in realtà sanno com'è in realtà. E questo però chiaramente non ci esime dal farci un'idea nostra e dall'avere una nostra opinione al riguardo. E il testo in sé, quello originario, a me, mi spiace dirlo, sembra piuttosto confusionario, anche perché sembrano due ordini del giorno messi insieme e crea un po' di confusione anche. Quindi accetto la proposta della maggioranza di razionalizzarlo e di portarlo qua, tuttavia vorrei chiedere alcuni chiarimenti, in particolare sulla prima premessa. Quando si cita l'articolo 11 nel primo punto, dici Leggo: consentendo alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace, che cosa si intende con questa limitazione di sovranità? E in secondo luogo, sempre rimanendo nel testo emendato, e a nostro avviso il secondo punto di impegno della Giunta dovrebbe essere tolto, perché al di là del fatto che la situazione del Medio Oriente è compromessa al punto che c'è chi c'è qualche analista esperto e purtroppo estremamente pragmatico è arrivato anche a definire che la soluzione ci sarà soltanto quando non ci saranno più quei due popoli. Detto ciò, noi chiaramente una cosa del genere non la possiamo fare nostra, e chiaramente andare a riconoscere uno Stato come quello della Palestina, che a sua volta non riconosce la legittimità dello Stato che ha a fianco, diventa quantomeno problematico, ancor più quando questo non è a macchia di leopardo fatto dagli Stati europei. Forse in questo caso sarebbe proprio uno di quei casi in cui l'Unione Europea dovrebbe appunto mostrarsi unita e muoversi unitamente. Quindi chiaramente per noi questa è una pregiudiziale tale per cui non possiamo accettare il secondo punto, e se possono arrivare le specifiche e chiarimento su questo sulla prima premessa. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Chiede la parola il consigliere Giovannini.
Grazie Presidente. Vorrei rispondere con poi dopo, insomma, dopo di me, chi vuole lo potrà assolutamente fare. In relazione alla prima richiesta di chiarimento, penso che l'articolo 11 abbia ben poco della Costituzione repubblicana, abbia ben poco da essere ovviamente argomentato, e l'articolo 11 così come formulato dalla Costituzione repubblicana, quindi penso non vi sia in questa sede alcuna necessità di addentrarci in commenti ed interpretazioni di ordine costituzionale, perché ovviamente andremmo ad addentrarci in dissertazioni che non sono e non appartengono a quello che è ovviamente la discussione appartenente al consesso in cui oggi ovviamente ci troviamo. Per quanto riguarda molto brevemente e velocemente in modo sistematico la questione del secondo punto, noi riteniamo che indipendentemente da qualsivoglia valutazione una soluzione oggettiva, efficace ed immediata sia il riconoscimento di due Stati, seguendo un principio di reciprocità. La reciprocità del riconoscimento da parte di uno Stato dell'altro e da parte dell'altro Stato di quello a cui prima facevo riferimento. Quindi l'elemento di reciprocità, chiedo scusa, deve essere assolutamente inderogabile, deve essere assolutamente connaturato a quello che è questo ordine del giorno e quello che è ovviamente la volontà politica a cui deve tendersi. Il riconoscimento di due diversi stati, indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio territorio e nella propria organizzazione, pensiamo possa, come da molti e come da molti organismi governativi, non solo governativi, ma altri organismi anche sovranazionali, internazionali, si pensa debba essere, e qui ovviamente lasciamo alle valutazioni sovranazionali, che ovviamente noi prendiamo solamente ad elemento di analisi, debbano essere e possano essere ovviamente la soluzione di questo continuo e persistente conflitto. Attraverso questo percorso certamente riteniamo si possa cominciare a ragionare e si possa cominciare a ragionare in termini anche di indipendenza e di stati, di due stati che in questo momento siccome ormai da diversi anni, forse anche decenni, ormai ripetuti, necessitano di maggiore serenità, di una pace che possa consentire comunque agli abitanti dei singoli territori una vita, come dire, dovuta come è attribuita a qualsivoglia cittadino di questo mondo, ancorché ovviamente i conflitti purtroppo sorgono e nascono, e i focolai ovviamente vediamo essere insorgenti purtroppo in diverse parti di questo globo terrestre. Purtuttavia riteniamo che il secondo punto debba essere mantenuto, in quanto, come dire, non infierente e non ovviamente, come dire, non va, ecco, mi spiego meglio, non, riteniamo non vada a, come dire, urtare la sensibilità di alcuno, proprio per il semplice fatto che il riconoscimento di due stati indipendenti e sovrani, pensiamo, possa essere un'ottima soluzione e base di partenza, negoziare una volta per tutte quello che è la fine di un conflitto che solamente e tristemente sta portando e lasciando a terra esseri umani privi di vita e soprattutto donne, anziani e bambini che nulla hanno a che di responsabilità in questi conflitti del tutto insignificanti.
Grazie consigliere Giovannini. Ci sono altri interventi? Setti.
Allora vedo l'ordine del giorno completamente stravolto, un compromesso al ribasso, pavido, che si gira dall'altra parte rispetto al massacro in atto della popolazione palestinese. Perché guardate, quando scrivete inenarrabili a tutte le popolazioni, no? Pilatescamente equiparando la sofferenza del popolo palestinese a quello israeliano, voi non accettate il genocidio in corso, 40.000 persone, 16.000 bambini massacrati da un esercito armato di tutto punto dagli americani, e neppure ipotizzate la possibilità di instaurare delle sanzioni, e vi girate anche dall'altra parte dal fatto che sono crimini accettati anche da, accertati dalla giustizia internazionale. Questo è un ordine del giorno pavido che mi amareggia e nello stesso tempo non disinnesca quell'escalation di violenza che noi continuiamo a perpetuare inviando armi e alimentando un conflitto che di fianco a noi potrebbe portarci alla terza guerra mondiale. Quindi mi verrebbe voglia di astenermi, se non che un barlume di luce si intravede in queste righe in cui si con un piccolo coraggio si riconosce lo Stato di Palestina, ma proprio il minimo sindacale per una giustizia tra i popoli a cui credo voi siate molto molto lontani.
Ho sentito la passione con cui Setti ha detto, ha chiesto, chiedeva la parola al consigliere Ferrari, ma prima di lei aveva alzato la mano il consigliere Giovannini. No? Decidete. Allora, consigliere Ferrari.
Sì, grazie Presidente. E mi permetto semplicemente di fare una replica al collega Setti. Allora, sicuramente è innegabile che nel testo proposto da questa maggioranza i toni siano decisamente molto più misurati ed equilibrati e forse anche più tenui, se così vogliamo dire, rispetto all'originale testo da lui presentato. ma io non credo che ci si possa accusare di trascurare le sofferenze del popolo palestinese, che invece credo siano sempre state tenute in grande considerazione non soltanto dal mio gruppo consigliare ma da tutta questa maggioranza, solamente perché ci siamo permessi di inserire tra le considerazioni il fatto che tutte le popolazioni civili coinvolte abbiano sofferto e continuino a soffrire a causa di questi conflitti. Soffre la popolazione palestinese moltissimo e noi di questo ne siamo consapevoli, soffre la popolazione civile israeliana, soffre la popolazione civile ucraina, soffre la popolazione civile russa, perché tutti i popoli coinvolti nel conflitto in un modo o nell'altro soffrono per le più disparate ragioni. Dopodiché non credo che noi qui dobbiamo metterci a pesare su un piatto della bilancia di chi sia maggiore la sofferenza e di chi sia minore. La sofferenza di tutti i popoli va rispettata, va considerata e si deve cercare di arrivare ad una soluzione di pace proprio perché queste popolazioni tutte smettano di soffrire. Poi mi permetto anche di dire che appunto su certi punti abbiamo preferito, diciamo, abbiamo preferito eliminare certe parti perché reputiamo che comunque, come diceva anche prima il collega Mora, bisogna essere consapevoli di ciò che un consiglio comunale può o non può fare, di che cosa rientri o non rientri nelle nostre competenze. Come maggioranza crediamo che l'importante sia dare una direzione generale e chiara alle persone a cui intendiamo destinare questo nostro ordine del giorno, che sono i parlamentari, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Governo nel suo complesso, ma senza addentrarci in valutazioni troppo precise di carattere economico, commerciale, di carattere strategico, di carattere geopolitico, che non solo esulano, penso, dalle nostre competenze, ma anche purtroppo dalle nostre capacità e prerogative. Grazie.
Grazie al consigliere Ferrari. Consigliere Giovannini.
Grazie Presidente. Senti, insomma, nel momento in cui ovviamente svolgevi le tue considerazioni, mi pareva di ascoltare una qualche, come dire, declinazione poetica di leopardiana memoria, che insomma mi pare del tutto inopportuna per un semplice fatto che si propone molto semplicemente un testo emendato laddove in modo inequivocabile, non solo inequivocabile ma indiscutibile ovviamente, si condanna questa forma di guerra, qualsiasi forma di guerra, così come previsto dalla Costituzione repubblicana. Non abbiamo bisogno di declinare che qualcuno oggi è peggiore dell'altro, qualsivoglia elemento, guerra fondaio, qualsivoglia azione, guerra fondaia, rappresenta comunque a tutti gli effetti un fatto, un atteggiamento deprecabile e condannabile a tutti gli effetti. Così come è ovvio il massacro, l'abbiamo detto, di donne, bambini, in particolare quello palestinese, ma ci mancherebbe, assolutamente, ma dobbiamo mantenere quell'equilibrio che necessita, e come diceva la collega Ferrari, perché non possiamo prescindere altresì da atteggiamenti che possono costituire non solo istigazione, ma ovviamente elemento fortemente grave nell'instaurare situazioni di siffatto livello e di siffatta importanza. Quindi un ordine del giorno che tra l'altro si ispira ad un altro ordine del giorno che ha visto l'approvazione anche in altri consigli comunali di questa provincia, il vostro compreso, laddove si condanna vi è una condanna ferma, decisa e ovviamente preordinata nel rispetto di quello che è il dettato costituzionale repubblicano attraverso il quale si condanna fermamente ogni forma di guerra di qualsiasi natura e di qualsiasi ovviamente stampo. Questo è il dato oggettivo. Quindi riteniamo che questo ordine del giorno formulato e poi portato all'attenzione del Parlamento italiano, del governo, dei nostri parlamentari, di chi è stato indicato nel dispositivo, possa essere nella sintesi che necessita, possa essere ovviamente efficace e portare ad una riflessione importante e che possa essere quella anche rivolta alla sostenibilità una volta per tutte ad un impegno politico volto a riconoscere quei famosi due stati cui prima facevamo riferimento.
Grazie consigliere Giovannini. Non vedo altre mani alzate. Allora mi prendo anche un minuto per fare la mia dichiarazione di voto. Io sono convinto di quello che ha detto Setti, che in questo momento si stia attuando un genocidio in Palestina, perché lo dice anche Papa Francesco, che comunque vada indagato questo. Però terrei separata la responsabilità di un intero popolo, Israele, rispetto ai suoi governanti. Perché la storia ci ha insegnato che quando noi abbiamo fatto delle cose in Libia come italiani, non tutti gli italiani erano là a fare quelle cose, a mettere il gas agli etiopi e ai libici. E che comunque il problema del riconoscimento della Palestina è un problema geopolitico molto grosso che sta nella sfera del fatto che quello che viene messo in discussione da tutte le guerre in questo momento è l'ordine precedente mondiale dell'Occidente. Perché basta vedere quanti stati hanno riconosciuto la Palestina all'ONU, sono andato a cercarlo, su 193 membri dell'ONU, 146 stati hanno riconosciuto la Palestina. Però di stati europei c'è elencato Slovenia, Irlanda e Spagna. E gli Stati Uniti hanno posto il veto sul discorso di farli entrare come membri all'ONU anche solo dal punto di vista non del riconoscimento. Quindi ci sono delle ragioni geopolitiche molto grandi su tutte queste due guerre. Io sono convinto, come ha convinto mio padre, che l'ideologia serve a mascherare esclusivamente solo degli interessi, che di ideologico hanno ben poco, perché dietro ci sono dei motivi di tipo geopolitico, dietro la geopolitica non c'è solo l'imperialismo, c'è l'accesso alle fonti energetiche, c'è il futuro di questi popoli. Quindi non voto chiaramente quello di Setti, perché comunque quello di Setti mi sembra molto molto orientato in un certo modo. Voterò il testo emendato presentato dal gruppo di maggioranza, ma vorrei dire da pediatra che quello che sta succedendo in Palestina e anche in Ucraina sono inaccettabili. Ieri c'è stata un'intervista di una pediatra americana che è di origine giordana e che fa l'anestesista rianimatrice, e quello che ha fatto vedere non è consentibile nemmeno a un paese che dice che si sta difendendo, perché quando tu blocchi l'entrata dei datteri semplicemente perché dentro ci sono i semi e i semi palestinesi li potrebbero usare per coltivare, e blocchi anche gli accessi umanitari, non siamo più nella legittima difesa, stiamo utilizzando la violenza e l'arroganza di chi ha il potere e di chi è coperto. Quindi questa io ci tenevo, perché rimane agli atti la mia dichiarazione, e lo devo a mio padre, perché quando lui se n'è andato ha detto che sarebbe andato in un mondo dove non voleva più guerre né dittature. Scusate se mi commuovo, e passiamo al voto. Allora, votiamo il testo emendato, l'emendamento che è stato presentato dai gruppi di maggioranza. Favorevoli. Sono favorevoli i consiglieri della maggioranza più il consigliere Setti. Votiamo adesso contrari? Nessuno? Astenuti? consigliere Cesi, consigliere Mora, consigliere Mariani, consigliere Amadei. A questo punto votiamo il testo emendato dell'ordine del giorno presentato del gruppo 5 Stelle Si Può Fare, favorevoli tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza più il consigliere Setti, contrari il consigliere Mora e il consigliere Amadei e consigliere Mariani, astenuti consigliere Cesi. Al punto 12 c'è un altro ordine del giorno del gruppo consigliare di maggioranza Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggi in solidarietà alla città di Bologna, al sindaco Lepore e alle forze dell'ordine in seguito ai fatti del 9 novembre 2024. Relazione a consigliera Ferrari.
Sì, grazie Presidente. Allora, mi limito a dare lettura del testo del nostro ordine del giorno, che è abbastanza breve, ma secondo noi molto chiaro e comprensibile nelle sue premesse, nelle sue considerazioni e negli impegni che propone per il Sindaco e la Giunta, e dunque non necessita di particolari commenti o aggiunte al di fuori del testo stesso. Premesso che dall'inizio del proprio mandato questa amministrazione ha più volte espresso ferma condanna nei confronti dei più disparati e diversi episodi di violenza. Considerato che lo scorso 9 novembre il centro della città di Bologna è stato interessato da 3 cortei e un presidio nell'arco di un solo giorno. Questa situazione ha provocato tensioni, polemiche politiche e scontri a una settimana dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Dei 3 cortei, il primo è stato organizzato dall'estrema destra di Casa Pound e Rete dei Patrioti, il secondo da collettivi studenteschi, antagonisti e centri sociali e il terzo da anarchici. È evidente che la presenza così ravvicinata di gruppi ideologicamente e politicamente così distanti non avrebbe potuto far altro che generare seri problemi di ordine pubblico, come previsto dallo stesso sindaco Lepore prima che le manifestazioni avessero luogo. Tuttavia, la sua richiesta di convogliare ed organizzare il corteo dell'estrema destra fuori dal centro cittadino e soprattutto lontano dalla stazione di Bologna è stata da principio convenuta e condivisa dalla prefettura bolognese in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, come da verbale del comitato stesso preliminarmente convocato presso il Palazzo del Governo bolognese alla presenza dei comandanti di tutte le forze dell'ordine, del sindaco e del prefetto, e successivamente disattesa, contravvenendo alle direttive condivise in quella sede. I timori e le preoccupazioni evidenti del sindaco Lepore hanno trovato successivamente conferma nel lancio di bastoni, petardi e bombe carta contro agenti di polizia da parte di alcuni antagonisti, facenti parte del corteo antifascista nei pressi della scalinata del Pincio. Tutto ciò premesso e considerato, si impegnano il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale ad esprimere ferma ed irremovibile condanna rispetto ai comportamenti violenti di cui sopra e contestualmente un sincero ringraziamento agli agenti di polizia per aver gestito 3 cortei in contemporanea, garantendo così il diritto di manifestare. A esprimere viva solidarietà non solo ed in primis verso gli agenti aggrediti e feriti, ma anche verso la città di Bologna tutta, in quanto è intollerabile che venga autorizzata una manifestazione di estrema destra in piazza 20 settembre, a pochi passi dalla stazione in cui il 2 agosto 1980 si consumò una delle più terribili stragi di matrice neofascista nella storia del nostro paese. A manifestare vicinanza e solidarietà al sindaco Lepore, le cui preoccupazioni sono rimaste inascoltate da parte del governo centrale, il quale ha scelto di autorizzare la manifestazione dei militanti di estrema destra attraverso il prefetto di Bologna, anteponendo così l'interesse elettorale alla sicurezza della città. Come d'altronde emerso nei giorni successivi al 9 novembre, alcuni tra i principali esponenti del governo, ministri compresi, hanno strumentalizzato i disordini a fini propagandistici in vista delle imminenti elezioni regionali. A trasmettere il presente ordine del giorno al sindaco della città di Bologna, Matteo Lepore, e al capo della Polizia di Stato, il dottor Vittorio Pisani, a trasmettere il presente ordine del giorno anche ai parlamentari reggiani e alle parlamentari reggiane eletti ed elette, affinché interroghino il ministro dell'Interno Piantedosi su quanto accaduto. Grazie.
Grazie consigliera Ferrari. Chi vuole intervenire? Mariani.
Allora, credo che nell'ordine del giorno siano evidenziati, tra l'altro, le richieste del sindaco alla commissione prefettizia, ma di autorizzare il corteo di estrema destra fuori dal centro cittadino. E questo stante la presenza di gruppi ideologicamente e politicamente distanti. Io mi sto poi riferendo ad un media che viaggia per la maggiore da quelle parti, perché non c'ero. Non è stato individuato oggi, come in passato, dalle autorità giudiziarie preposte ad individuare e monitorare i movimenti che minano i valori democratici, un quadro giuridico che determini o determinasse il perseguimento e lo scioglimento dei richiedenti la manifestazione in Bologna. Non si può giustificare a priori anche a Bologna un divieto ideologico, questo è quello che si trova su quel media, ideologico, al diritto di manifestare, poiché è contraddicente il diritto di manifestare, così come si è richiesto, di autorizzarlo in luoghi in aree esterne urbane. Ciò apparirebbe come una segregazione, quindi minorativo del diritto, e contraddirebbe il diritto costituzionale stesso dei cittadini a manifestare. Occorre costituzionalmente contemperare il diritto a manifestare con l'ordine pubblico e la sicurezza, e questo da raggiungersi con l'osservanza di tutti del diritto e della democrazia e con la garanzia delle istituzioni e delle forze dell'ordine. La Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato e dalle autorità preposte, prefetture e questure sopracitate, con le articolazioni concertative stabilite, certo, definire la nozione di sicurezza urbana. Allo Stato, cioè, competono, proprio per la superiore garanzia costituzionale dei cittadini, queste competenze e non possono essere subordinate ad ideologie. Non hanno manifestato in aree marginali urbane, a Torino o da Firenze, i disordini sono seguiti per altre cause, così come dirò. Un professore emerito di scienze politiche dell'Università di Bologna, non faccio nomi ma potete immaginare chi sia, ha ricordato che la Costituzione consente a tutti di manifestare, questo lo dico solo perché l'ha ricordato quel professore. Un ministro, e immaginate che sia, ha ricordato che per quanto le idee possono essere distanti a tutti, deve essere garantita la possibilità di esprimerle. Il sindaco ha parlato di camicie nere, il presidente del Vittoriale ha commentato essere stato un tragico errore il richiamo al fascismo. La richiesta del sindaco di convogliare le manifestazioni fuori dal centro cittadino, da principio convenuta e condivisa dalla Commissione Ordine Pubblico e Pubblica Sicurezza, ha visto più volte la mediazione della questura con gli organizzatori ed ha ottenuto la riduzione del percorso e della durata del corteo. Aggiunge la prefettura che le contromanifestazioni non erano preannunciate alle autorità di pubblica sicurezza e certamente non erano in quell'entità 1500 antagonisti e 200 anarchici. È credibile che se fossero state annunciate ed in quell'entità le misure di ordine pubblico avrebbero potuto essere diverse. Espone ancora la prefettura che gli incidenti e le aggressioni alle forze di polizia si sono registrate esclusivamente da parte dei partecipanti alle concomitanti manifestazioni di anarchici antagonisti. Quanto sopra, come ho detto prima, riportato è estratto da un media a diffusione rilevante sul territorio, in particolare locale. Tutto ciò premesso, debbo rimarcare come non sia assolutamente commendevole né educativo per i cittadini lo scontro manifesto tra sindaco e prefettura, peggio con il governo. Sempre secondo i media sono state smentite dalla prefettura categoricamente che indicazioni sullo svolgimento dell'evento o sulla gestione siano pervenute dal ministro dell'interno o da chiunque altro. E aggiunge il media che certe affermazioni sono al limite del diffamatorio. Qualunque diversità di opinioni tra istituzioni, riteniamo, avrebbe dovuto avvenire diversamente nel rispetto delle prerogative delle stesse secondo l'ordinamento normativo costituito. I fatti e l'immagine della città colpita dagli eventi, crediamo, non abbiano deposto positivamente nella percezione dei cittadini relativamente alla rappresentatività ed efficienza delle istituzioni, né incentivato la loro partecipazione alle istituzioni ed infine al voto. Il contrario di quanto compare nelle parole del nostro Presidente della Repubblica circa le astensioni e, in Emilia-Romagna, la partecipazione al voto è stata minore del 50%. Che dire poi delle aggressioni a tre passanti colpevoli di aver apostrofato gli antagonisti, così come pure i manifesti, le raffigurazioni fatte del Ministro e Presidente del Consiglio. Crediamo che Bologna non sia stata messa in grado, questo lo crediamo, non sia stato messo in grado di esprimersi in tutta la cultura e maturità democratica che dobbiamo e vogliamo accreditare. Crediamo che in quanto è venuto il sindaco non si sia dimostrata la città come garante di tutti i bolognesi. A Bologna, città centrodestra, ha raccolto oltre il 30% dei consensi ed il voto non è stato certamente altissimo, potrei anche dire qua. Per quanto espresso dobbiamo respingere come ideologico e non coerente con i gravi fatti, purtroppo, intercorsi l'ordine del giorno. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mariani. Qualchedun altro che interviene? Non vedo mani alzate, non vedo nessuno che interviene. Bene. Chi? No. Se nessuno chiede di intervenire. Ah, intervieni. Allora, chiede la parola il sindaco.
Ma cioè, secondo me di ideologico c'è poco qua, nel senso che io tutti gli anni vado alla commemorazione del 2 agosto a Bologna, in corteo con i sindaci e tantissimi cittadini, a ricordare gli 80 morti e i 200 feriti della strage di natura fascista, perché questo è stato appurato dalle indagini, che hanno superato i depistaggi, le false testimonianze, tutto quello che conosciamo ormai grazie all'abnegazione dei parenti delle vittime e di tanti magistrati e avvocati che hanno fatto il loro dovere per tutelare la natura e lo Stato di diritto dell'Italia, la nostra Repubblica. Cosa che invece non hanno fatto tanti dipendenti pubblici che hanno cercato di depistare quelle indagini, gettando fango e oscurando, diciamo, il corso della verità di questa strage, che è stata una delle peggiori stragi nel nostro paese, che ha cercato di destabilizzare la democrazia del nostro paese. E l'aver permesso il corteo in modo tale che passasse vicino alla stazione di Bologna è stata un'offesa alla città, un'offesa alla democrazia, perché quel corteo è di natura neofascista. E questo è il problema. Non è stato impedito di manifestare, è stato permesso la manifestazione in un altro ambito concordato nel comitato di sicurezza. Dopodiché la manifestazione è avvenuta in un altro modo. È questo che contesta l'Epore. Ed è questo il tema, secondo me, di questa situazione abnorme che si è generata. Una manifestazione neofascista davanti alla stazione di Bologna, che è stata sfregiata con tanti morti e feriti nell'80. Cioè, secondo me è questo il nesso, il valore di questo ordine del giorno. E qui non c'è niente di ideologico, ci sono 80 morti e 200 feriti. Non bisogna dimenticarsi di queste cose qua. Bisognerebbe partecipare a queste occasioni di memoria e di democrazia. Almeno una volta bisogna partecipare nella vita, secondo me, perché si riflette tanto in quei momenti lì su il valore di tante persone che di fronte alla morte di parenti, amici, eccetera, di fronte alle menzogne di apparati dello Stato, sono riusciti con 40 anni più o meno di lotta a arrivare alla verità e quindi avere almeno un riconoscimento morale della loro posizione giusta eticamente di cittadini che sono stati vittime di una strage. Cioè, secondo me questo qua non ha niente di ideologico. Cioè, se vogliamo difendere il nostro Stato di diritto, bisogna rivendicare queste cose, bisogna fermare queste attività di neofascismo, perché di questo stiamo parlando, che quella è una manifestazione neofascista, punto. Gli lasciamo il permesso di farla, ma in un ambito corretto, non in offesa alle vittime di quella strage, e in offesa ai parenti, e in offesa alla città di Bologna. E su questo va verte l'ordine del giorno. Grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Giovannini.
Mi metto a ruota delle considerazioni del sindaco e quindi voglio rappresentare che qui non ritengo e non rilevo allo stesso modo e non rileviamo allo stesso modo alcuna pretestuosità ideologica ed è alquanto difficile riuscire ad individuarla. Nemmeno è difficile individuare su questo ordine del giorno una violazione o una contraddizione al diritto costituzionale garantito alla possibilità di manifestare. I verbali che sono stati pubblicati, che tutti abbiamo avuto modo di leggere, hanno ben rappresentato che nessuno, tantomeno il sindaco, tantomeno qualsiasi altro organismo politico amministrativo ha proposto l'impedimento all'esercizio di una manifestazione piuttosto che dell'altra. Si è semplicemente richiesto di individuare luoghi entro i quali poter garantire manifestazioni di stampo prettamente, oserei dire, ideologico nel caso di specie, in zone che potessero permettere l'esercizio di una manifestazione anche controllata e garantire la migliore e maggiore sicurezza. Quindi un diritto che è garantito, pienamente garantito. La Corte Costituzionale si faceva riferimento che spetta allo Stato determinare e definire la nozione di sicurezza urbana, nel caso di specie la nozione di sicurezza urbana piena perfettamente definita dallo Stato sarebbe stata puntualmente e precisamente ben interpretata. Quindi è tutto molto forse pretestuoso discutere di ideologia, discutere di problematiche di ordine giuridico. È ovvio che in una città, laddove la magistratura, nessuno, non solo la magistratura inquirente, ma la magistratura ordinaria giudicante ha riconosciuto essere la strage del 2 agosto del 1980 una strage di che assume le proprie assume la propria linfa da ovviamente ambienti di matrice fascista, prettamente fascista, quindi la città di Bologna non può essere nuovamente inferta da colpi e da sferzate ovviamente non idonee alla garanzia di quelli che sono i principi cui l'ordine pubblico bolognese, ma l'ordine pubblico nazionale ovviamente prende spunto. Quindi molto semplicemente erano richieste di un certo tipo che erano quelle del sindaco Lepore, volte a mantenere quell'ordine che necessita in caso di manifestazioni di carattere pubblico. Quindi, torniamo a ribadire, non se ne vuole dare una interpretazione di questo ordine del giorno prettamente politica. Certo è che se ne vuole dare un'impronta prettamente di condanna verso chi ovviamente con la violenza in generale, e quindi si esprime una solidarietà fra l'altro anche non solo alla città ma anche agli organi di polizia che hanno prestato ovviamente il loro servizio e purtroppo sono stati anche feriti, ma che hanno svolto comunque un lavoro egregio, che rispetto alla violenza di chi non ovviamente di matrice di estrema destra ovviamente ha voluto manifestare, ma è certo che la ferita gravemente inferta da una manifestazione laddove una forza, chiamiamola anche per certi versi, possiamo definirla anche per certi versi extraparlamentare di estrema destra, ovviamente non può essere tollerata e non può essere ovviamente accettata, e il fare finta di nulla ovviamente non aggiunge possibilità di ragionamento non solo obiettivo ed oggettivo ma anche di ordine proprio prettamente giuridico in termini di sicurezza. Quindi nulla di ideologico, ma ovviamente vi è semplicemente lo stigma, la necessità di stigmatizzare una grande ferita inferta ad una città ovviamente che ha subito purtroppo ben oltre 44 anni fa una grave ferita, e una ferita ovviamente forte e ancora oggi non rimarginata.
Grazie consigliere Giovannini. Consigliere Cesi.
Grazie Presidente, scusi se non mi alzo ma non sto bene, però ci tengo a dire due cose. È assodato che il Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica prende degli spunti da tutti quanti, però voglio rappresentare una cosa che forse vi aiuterà anche a capire chi ha autorizzato quello. Il responsabile è l'autorità di PS, che è il questore, non è il prefetto per l'ordine pubblico. Dopo che ci sono questi comitati, fra la Digos e i promotori del corteo o della manifestazione ci sono contatti. Vengono valutate delle cose che non sono qui, non sono a rappresentarle alla stampa, si valutano per dare il meno danno possibile alla città. Quella manifestazione, se fosse stata effettuata in Piazza Maggiore o in via dei Bersaglieri, piuttosto nelle zone centrali di Bologna, avrebbe creato un problema di ordine pubblico incredibile. È vero, c'è stata una grossa ferita alla città a farla lì, però rendetevi conto che dove sono stati confinati gli antagonisti ha creato pochi danni alla città. Delle volte ci sono dei problemi di natura politica, ma ci sono dei problemi di dare meno danno alla città. Se la manifestazione fosse stata tenuta in un altro contesto e i danni arrivavano ai bolognesi, probabilmente oggi non saremmo. Forse si poteva sfruttare, se qualcuno la voleva sfruttare a livello politico, la faceva in centro. Ecco, perciò prima di dire è stato dal governo, è chi gestisce l'ordine pubblico che prende delle iniziative. Non si può vietare, come ha detto giustamente Mariani, Casa Pound non è stata ancora dichiarata illegale, pertanto posso manifestare. Si deve prendere il meno danno possibile. È gravissimo che la facessero in quel posto, però rendetevi conto che è stato dato in meno danno possibile. La cosa che voglio condannare però è questa: in tutte le manifestazioni, tutte pro Palestina, pro, sono sempre i soliti, cioè non capisco, si può manifestare, si può essere contro, si può il giorno dopo, ma il motivo perché dobbiamo prendercela solo ed esclusivamente con le forze dell'ordine? Che motivo c'era? Cioè, se vuoi manifestare contro quelli di Casa Pound, fai una manifestazione contraria, ma andare con le bombe carta durante una manifestazione significa che hai un intento per creare danno. Se non ci scappi morto è perché... Perciò fermarci solo ed esclusivamente a questo, analizziamo tutto a 360 gradi, solidarietà, voi date solidarietà a Sindaco Lepore, ma voi non sapete cosa c'è dietro a una manifestazione. Pertanto io solidarietà massima sia alla città di Bologna che in primis alle forze dell'ordine che devono prenderle sempre senza motivo, però in questo caso io non ci sto a dare solidarietà a Sindaco Lepore, perché quello che è successo dopo il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica non lo sa nessuno e non lo saprà nessuno, perché rimane in altri contesti, e chi ha lavorato, ha partecipato ai Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica può capire che cosa significa. Chi gestisce l'ordine pubblico è la Questura, non è la Prefettura. Questo volevo specificarlo, grazie.
Mariani.
Io mi limito a dire che i diritti costituzionali di manifestare devono essere assicurati a tutti i cittadini, mi limito a dire che debbo credere alle istituzioni e nella fattispecie di quel che è successo, a quanto di giusto abbiano fatto ed operato le autorità che presiedono all'ordine pubblico e alla valutazione di cosa sia meglio per lo stesso. Quello che ho riportato è relativo a quello che mi è stato possibile individuare e ho ricercato veramente, e certo non ero presente in quella situazione. Quello che mi dispiace è che in certa maniera si voglia strumentalizzare una volontà di garantire comunque questi diritti e piegarla a quelli che sono delle necessità quasi politiche derivanti da fatti gravissimi intercorsi, ma che non possono essere gli unici elementi che ci debbono consigliare per quella che è un progresso della vita democratica, della convivenza, della comprensione di quello che è stato, di quello che avrebbe dovuto essere, di quello che purtroppo è accaduto. Bisogna che tutti, a prescindere di ciò che è avvenuto ed è stato censurato e condannato, possano richiamarsi a questi principi e con la loro conoscenza di quelli che sono, di quella che deve essere il rapporto tra cittadini e il loro riferimento a quei principi di democrazia sempre sanciti dalla Carta, sappiano anche testimoniare a coloro i quali non hanno ancora capito quale deve essere il giusto senso e la giusta comprensione delle cose. Riferirsi sempre a fatti scorsi può questo non consentire. Dispiace che il cercare di rendere conto di queste cose per superare certi avvenimenti sia preso come rendere comunque possibile a certa gente di continuare a compiere degli atti che probabilmente per la loro età si sono pure dimenticati, ma che comunque si sta sempre riproducendo nei fatti delle cose che invece si devono superare. Questa era la mia volontà.
Grazie consigliere Mariani. Vorrei fare anch'io due osservazioni, se mi è consentito, che sono queste. Io non penso che ci sia qualcuno che voglia impedire il diritto di manifestare, però chi ha i compiti della sicurezza deve valutare se questo tipo di manifestazione può provocare, come diceva il consigliere Cesi dei problemi. Faccio solo presente che il prefetto può impedire la trasferta di tifosi da Napoli a San Siro, che è un diritto più fondamentale, il potersi muovere coi treni che andava a manifestare. Quindi lì non è stata bloccata la manifestazione. Si è detto, per un problema di sicurezza, farla lì è una provocazione per una città, e sapendo bene che dentro quella città ci sono dei gruppi di facinorosi, perché li chiamiamo così, anche col loro nome, che fanno il nome di antagonisti, che fanno il nome di anarchici. E ve lo dico io che ho vissuto il 77 e a Bologna si sparava dai tetti e ho visto tanti giovani della sinistra che si erano persi con le Brigate Rosse e la violenza non è mai stata condivisa e condivisibile. Quindi come io non sono iscritto a nessun partito, come mi aspetto che l'area a cui però ideologicamente appartengo, che è la sinistra, condanni l'uso della violenza di gruppi come gli anarchici, i gruppi sociali che fanno occupazioni, che rompono e che distruggono, allo stesso modo però gradirei che nell'ambito del centrodestra, e non dico tutto il centrodestra, si prende le distanze da Casa Pound, perché io questa distanza invece non l'ho vista prendere politicamente da Casa Pound. Casa Pound è un gruppo che si definisce senza timore fascista e gira con le camicie nere. E vorrei ricordare che ai tempi di quando si metteva l'orbace, il diritto di manifestare non c'era, e questo diritto di manifestare se lo sono guadagnati i nostri padri mandando a casa quelli che vestivano la camicia nera. Ora, io non sto dicendo che il governo abbia delle responsabilità, assolutamente non lo porterei a questo livello, però adesso che il prefetto o il questore non abbiano considerato che una manifestazione fatta da gente che si appella fascista, che gira in camicia nera, che non sono degli agnellini, perché forse lì si sono comportati in un certo modo, ma da altre parti si sono comportati in altro modo, quindi non è che Casa Pound sia proprio un gruppetto di... E questa storia di dire che si blocca la capacità di manifestare, io questa veramente non la capisco, perché se blocchi i tifosi del Napoli andare a vedere la partita dell'Inter impedendogli di prendere il treno, secondo me puoi far manifestare qualcuno, ma con le... D'altronde le provocazioni politiche nascono poi così, cioè tu non è che non sai che a Bologna c'hai i centri sociali e c'hai gli anarchici, e quindi alla fine sai che se li metti a contatto e se fai andare a quel gruppo lì è chiaro che sarebbe successo. Ci tenevo a dirlo per onestà intellettuale, torno a dire, io non sono iscritto a nessun partito, non penso ci sia una strumentalizzazione politica così avanzata, però sicuramente si potevano fare le cose, da quello che so, in modo più corretto e forse si sarebbe evitato qualcosa, a quell'epoca sì, perché quando chi ha vissuto il 77 più che il 68, perché il 68 non fu così, chi ha vissuto il 77 quelle cose se le ricorda molto bene. E in quelle manifestazioni Pasolini, tanto per dire, diceva che i giovani figli dei COS andavano a picchiare i poveri poliziotti che venivano, cioè, dal meridione, che facevano quello, e tra l'altro Pasolini aveva ragione, quindi non è che ci stiamo nascondendo dietro un dito in difesa degli antagonisti e degli anarchici. Va bene, ci tenevo anch'io a dire la mia stasera. Quindi vedo che non vedo più interventi, possiamo passare al voto. Si mette al voto l'ordine del giorno del gruppo consigliare di maggioranza Noi Giovani Partito Democratico Uniti per Correggi, solidarietà alla città di Bologna, sindaco Lepore e alle forze dell'ordine in seguito ai fatti del 9 novembre 2024. Favorevoli sono i consiglieri di maggioranza più il consigliere Setti. Contrari i consiglieri Amadei, Mora e Mariani, astenuti il consigliere Cesi. Il consiglio è finito, buona serata a tutti.